ben arrivati.
Bene, caldamente, ho detto che muore. Sempre stato all'occhio. La campana perché
le due donne del consiglio del Foglietto
Campagnano Marco e Carrapellese Natale
di provvedere, devo dire un po' perché è così non è paluto che mi dai lì facciamo una sentita registrazione, hanno tagliato i pezzi perché hanno fatto un casino, hanno detto
e buonasera a tutti, diamo inizio con l'appello per quanto riguarda questo consiglio. Grazie.
Audia, Barba, Bramati, Camardo, Campagnano, Carapellese, D'Angelo, Divaia, Facchini, Ferrari, Ferri, Fiore, Galluzzi, Gerosa, Giacomazzi, Iacovella, Lanzi, Lupi, Maiocchi,
presente.
Morana, Moscon, Palmisano Massimo, Palmisano Francesco, Perazzi, Perrone, Ricò, Serini, Soresina, Stallo, Straniero, Berri, ventiquattro presenti.
Grazie. Allora, non abbiamo interventi dei cittadini, non ci sono richieste e non abbiamo approvazione dei verbali. Prima della comunicazione, comincio con le mie comunicazioni, poi dopo ci saranno la presentazione delle mozioni e le interrogazioni. E avrei bisogno di comunicare con i capigruppo e quindi chiedo 5 minuti di interruzione del Consiglio perché abbiamo qualcosa da discutere prima di arrivare poi ai punti che verranno trattati. Chiedo quindi se è autorizzata questa interruzione, se siete disponibili. D'accordo, ci facciamo dare un attimo le chiavi della saletta e andiamo un attimo a parlare.
Thank you. invece di una diversa rispetto a tutta. Segue era la lingua di Guerra. No, era il portoghese, il simbolista.
Visto la risposta adesso
sì, va bene, se è urgente facciamo una cosa, penseremo un po', aspetta, penso qua
sì
per cambiare un regolamento
in commissione,
per fare un passaggio con commissione veloce, che tanto penso che nessuno sia con orario, cioè voglio dire, a parte che non è regolare, non so come hanno fatto a provarlo prima.
No, erano 3 anni.
Devi stare i 3 anni. Non è stato
fatto 5.
Non è stata fatta la
regolamento.
3 più 3. Adesso sarà 5, no? 5.
Tra l'altro dobbiamo fare il bando di Silvanese.
Esatto.
E anche quello deve andare in commissione.
No, siamo ancora. Allora, loro vogliono accelerare, l'altro settore vuole accelerare, solo che abbiamo bisogno prima del passaggio che ce lo assegnano. E poi?
No,
e
cioè,
qui non ho capito.
No, ma però deve arrivare una richiesta di parere dal settore. Il settore ci deve fare la richiesta di parere.
Ce lo deve assegnare.
Sì, ma noi dobbiamo dare il parere.
E poi noi dobbiamo dare il parere. Qui
prima il parere.
Il consiglio che va in commissione.
E poi il bando.
Poi facciamo il bando.
Dopodiché per parere il parere noi non capiamo.
Sì, le linee guida devono essere approvate.
No, le linee guida si applica il regolamento e fa il parere.
Il regolamento quello degli orti. Quello degli orti.
Da più. Stiamo parlando della cosa, noi pensavamo di mettere 5.000 euro per, però piccolo, dolce sagra del tartufo, l'eventuale universo di Chiarabanda, la cosa sarà solo per una tartufo, tu dici di mettere tutto il residuo o
no,
5.000 euro? Quindi se con la delibera del bando per pegarne lì, ce lo danno
solo una parte.
Ce lo danno in lista.
No, ma sai, se ti metti a sollecitare motivi e non si. Cioè,
noi
i solleciti con Trentino, io me li
cioè,
vorrei
noi
tenere.
Facciamo buone. La delibera dove dici che abbiamo approvato le linee guida, c'è 5.000 euro, già di S5.05 è stato approvato.
Con Trentino ho capito che se lo solleciti una volta ogni tanto ti dà retta. Se ogni volta gli fai solo provvedimenti urgenti non ti dà retta. Quindi solleciti ce li dobbiamo pensare.
Intanto noi lunedì la facciamo, poi la proposta viene firmata come per
sì.
Comunità. Pronto? Sì, sì, nascono lì, nell'armadio. Mettila nell'armadio tuo, nell'armadio tuo di altri. Va bene? Nell'armadio bianco, grande di camera chiusa. Ognuno di due. Sono bianchi per me. Camera dove vuoi. Sì, mettilo lì, dove tu non c'è. Capito, Va bene, ciao. Un attimo le la guardi.
Quindi cos'è?
Mi pare la prima sabato c'è
l'inizio
e poi dopo c'è la miserevole
quella
giornata, ma non la guardi.
Sai che gioca domani?
No,
sabato?
So che domani ci sono delle prime partite, so che c'è una bella sfida in terra stessa.
Però non c'è niente da dire con la scotta
che sono poi inizia il master che domenica domenica ho fatto la pubblicità quello che
Grazie della pazienza, riprendiamo i lavori e vorrei leggere un comunicato. Siamo arrivati quasi. Allora, per quanto riguarda poi la trattazione del punto 8 all'ordine del giorno, l'assessore Di Vaia mi ha consegnato questo comunicato. Io, sottoscritta Rosa Di Vaia, assessore del Municipio 5 di Milano, autorizzo la trattazione del punto 8 dall'ordine del giorno del Consiglio del Municipio 5 del giorno 10 novembre 2016 alla presenza del pubblico. Io ringrazio della sensibilità l'assessore Di Vaia, che dà la possibilità quindi alle persone che sono presenti di attendere e di partecipare quantomeno come audizione alla trattazione del punto 8. Grazie. Allora, iniziamo con la presentazione di mozioni o interrogazioni. Bene, il primo che si è iscritto è il consigliere Iacovella Amedeo.
Grazie Presidente. Ho due interrogazioni e una mozione. Esageriamo, ci allarghiamo stasera. Allora, la prima è questa. Al Presidente del Municipio 5, al Presidente del Consiglio del Municipio, all'Assessore Esposito, al Presidente della Commissione Mobilità e agli Assessori per conoscenza Rabaiotti e Granelli. Interrogazione con richiesta di provvedimenti. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'articolo 5 delle norme transitorie nelle more dell'adozione del regolamento interno del Municipio 5, approvate con delibera numero 11 del 15/9/2016, si rivolge l'istanza affinché nel termine stabilito venga data risposta a quanto richiesto con la presente interrogazione. Premesso che il sistema di viabilità e percorribilità e di decoro urbano lungo via Ripamonte richiedono un intervento più strutturato e organico, che in più occasioni in passato si è richiamata l'attenzione dell'amministrazione pubblica anche mediante sottoscrizione di petizioni di cittadini, considerato che il Presidente Bramati ha comunicato che non rispetterà i tempi indicati dalla Giunta Comunale per possibili osservazioni o integrazioni del Consiglio di Municipio 5 al PTO OP del 2017-2019, assumendosi la responsabilità di andare in deroga, che il PTOP viene previsto nel codice interno numero 564, linea T e corridoi veloci, adeguamento delle fermate tranviarie e delle tecnologie semaforiche della linea 24, un investimento nel 2017 di 1.985.000 erotti euro nel 2017 con priorità 2, si chiede di inserire tale investimento tra le priorità 1. Questa è la prima. La seconda, sempre indirizzata a voi e all'assessore Granelli e Rabaiotti, non ripeto il riferimento dell'interrogazione, vado subito sull'argomento. Premesso che la realizzazione di una passerella ciclopedonale a scavalco della Roggia Vettabbia in via Corrado il Salico è stata già indicata come opera necessaria, con parere unanime dai componenti del precedente Consiglio di zona, che della sua utilità pubblica e sociale rivolta, oltre a persone appassionate di sport, prevalentemente a persone fragili del quartiere, anziani e meno abbienti, nonché agli ospiti della casa di riposo Mater Grazie, agli accompagnatori, tutti costretti a fare un lungo e faticoso percorso per raggiungere il parco Spadolini, non dovrebbe esserci dubbi di sorta a proposito. che la realizzazione riqualifica un tratto di via Corrado il Salico, dando maggiore valore paesaggistico alla roggia Vettabbia e al collegamento con l'adiacente Parco Spadolini. Considerato che il presidente Bramati ha comunicato che non rispetterà i tempi indicati dalla Giunta Comunale per possibili osservazioni o integrazioni del Consiglio di Municipio 5 al piano triennale delle opere 2017-19, assumendosi la responsabilità di andare in deroga, che lo stesso piano viene previsto nel codice interno numero 82, priorità 3, un investimento di 750.000 euro, si chiede di inserire tale investimento, alla dovuta evidenza, fra le priorità 1. Queste sono le interrogazioni. Questa è la mozione. La mozione la inviamo a un bel po' di assessori, Maran, Granelli, Rabaiotti, Rozza e a Bramati, Maiocchi, Esposito, Giacomassi e Verri. Tralascio i riferimenti di regolamento, premesso che su richiesta di cittadini residenti nell'area San Dionigi-Pismonte e zona limitrofa e in continuità con il monitoraggio avviato in passato, prima e dopo la recinzione del Parco San Dionigi-Pismonte, i consiglieri firmatari della presente, il 10 ottobre, hanno incontrato i cittadini stessi per un aggiornamento sulla situazione del parco e sulla mobilità in via Pismonte, che in particolare, rispetto ai problemi lamentati sulla conduzione e fruizione del parco, siamo ora in presenza di una recente e nuova delibera della Giunta Comunale del 4 novembre 2016 di prossima approvazione in Consiglio per regolamentare uso e tutela del verde pubblico e privato, che consente di impegnare operatori e fruitori della stretta osservanza delle norme a vantaggio di tutti. Considerato che permangono nel parco, da parte di alcune comunità, le condizioni di uso massiccio, indebito, se non rischiose per la sicurezza complessiva, tali da limitare severamente la libera e serena fruizione del verde da parte dei cittadini, in particolare anziani, mamme e bambini, che sulla questione mobilità in via Pismonte, tratto con molte curve e caratterizzato da percorrenza ad alta velocità da parte di veicoli, specie nelle ore di punta mattino-sera, sono necessari interventi per garantire una maggiore sicurezza, che in via Pismonte, in direzione via Assunta, sono collocati vari orti sul suolo comunale con occupazione spontanea che impediscono fra l'altro una corretta visuale della sede stradale. Si chiede che siano messe in atto interventi atti a tutelare i diritti di tutti per l'applicazione delle nuove norme in materia di regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato, di intervenire sull'area giochi dei bambini rendendola più accogliente e su altre parti del parco per rendere più fruibili ai cittadini, di regolamentare meglio il parcheggio di macchine in via Pismonte e di installare dissuasori di velocità oltre che in via Pismonte anche in via San Dionigi, di ricercare soluzioni per sanare l'attuale occupazione spontanea di orti sul suolo pubblico. Il consigliere Amedeo Iacovella e la capogruppo Angela Lanzi.
Grazie consigliere Iacovella. Diamo ora la parola alla consigliera Fiore Michela.
Sì, grazie. Volevo prenotarmi prima, è stato più veloce. Volevo chiedere un minuto di silenzio in memoria di Umberto Veronesi, che è mancato un paio di giorni fa.
Grazie. Concesso, senz'altro. grazie a tutti. Una comunicazione in servizio, consigliere Iacovella Carapellese, quando vuole schiacci pure il pulsante, perfetto, quando arriva il suo turno le diamo la parola, tutto lì. Grazie. Allora, diamo la parola al consigliere Facchini, Similiano.
Buonasera colleghi, questa sera ho preparato una mozione per il ripristino del funzionamento dell'impianto di raccolta alghe e rifiuti situato presso la chiusa della conca fallata sul Naviglio Pavese. Premesso che qualche anno fa era stata recuperata la chiusa della conca fallata sul Naviglio Pavese, sistemata l'originaria struttura e resa nuovamente funzionante, era stato anche posizionato un sistema di raccolta che doveva estrarre le alghe e i rifiuti trasportati dal fiume attraverso le griglie di ritenuta. Attualmente non è più in uso. Inoltre era stata installata una struttura per la produzione della corrente, impiegata raramente, primo impianto idroelettrico costruito e gestito su questi canali dalla 2A. Considerato che l'impianto è stato utilizzato fino a poco tempo fa e permetteva di bloccare il passaggio di molti rifiuti, che venivano facilmente asportati a bassi costi, con notevole beneficio per l'ambiente e gli abitanti di zona. Attualmente, non essendo in uso, si creano grandi quantità di residui, che vengono poi portati a valle dalla corrente del Naviglio, con danni all'ambiente. L'impianto per la produzione a corrente è utilizzato sempre saltuariamente. Si chiede dunque che venga nuovamente messo in funzione regolarmente l'impianto per la raccolta rifiuti, la possibilità di attivare le chiuse e il relativo impianto per la produzione di corrente, anche in considerazione del valore storico, paesaggistico e culturale, in quanto costituisce un recupero del nostro patrimonio. Ringrazio tutti.
Grazie a lei, consigliere Facchini. Allora, diamo ora la parola al consigliere Carapellese. Un attimo solo. Prima di proseguire comunichiamo quali sono gli scrutatori per questo consiglio. Consigliera Lanzi, consigliera Perazzi e il consigliere Camardo. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Allora, al Presidente Bramati, al Presidente Maiocchi e al Presidente Riccò della Commissione Sicurezza e Cura del Territorio, Commercio e Attività Produttive. Richiesta di chiarimenti sui fatti accaduti di recente in via Donna Prassede, Torretta, via Gandino e via Nera. Premesso che negli ultimi mesi in via Donna Prassede e quartiere Torretta sono oggetto di ripetuti furti negli appartamenti e di alcuni atti vandalici avvenuti a danno delle auto parcheggiate nel quartiere per mano di ignoti, premesso che in data 25 ottobre in via Gandino al 10 ignoti hanno distrutto la vetrata d'ingresso della ex portineria, ora locale riunioni del caseggiato, e alleghiamo anche foto. A questa azione, preceduta da altri casi analoghi, sono seguiti altri atti di vandalismo e danni alle autovetture dei condomini residenti nella via ai civici 10 e 12. Inoltre, nella notte tra il 4 e il 5 novembre, ultimo scorso, nei pressi del Bar Giolli, al civico 22 di Via Nera, già oggetto di attenzione da parte del commissariato nei mesi scorsi, a seguito dei ripetuti e frequenti casi di risse e disturbo notturno causato agli abitanti della via, è avvenuto l'ennesimo fatto che riportiamo. Alcuni ubriachi in rissa tra loro hanno rotto vetri e colpito alcune auto parcheggiate nella via. Inoltre sono state danneggiate anche saracinesche dei negozi vicini. Ci limitiamo a segnalare solo questi ultimi casi, ma sappiamo che l'elenco dell'intero municipio è molto più esteso. Considerato che in data 21 settembre nel Municipio 5 è stata promossa un'assemblea pubblica con la presenza dell'assessore Carmela Rozza sul tema del piano sicurezza Milano e più specificamente su quanto attiene alle problematiche della sicurezza e legalità riguardanti il territorio del Municipio 5, che in occasione dell'insediamento della Commissione Sicurezza Cura del Territorio, Attività Produttive e in altre riunioni della stessa è stata ribadita la volontà di affrontare il tema della legalità, della sicurezza e della coesione sociale nel territorio del Municipio, si chiede che venga data una risposta relativamente ai provvedimenti che la Giunta e il Consiglio di Municipio 5 intendono adottare al fine di prevenire e contrastare i gravi atti segnalati che destano la preoccupazione e sono fonte di pericolo e danni per numerosi cittadini del Municipio. Grazie.
Grazie consigliere Carapellese. Allora abbiamo ora la consigliera Lanzi.
Grazie Presidente. Allora, presento una mozione con richiesta di provvedimenti ai sensi per effetti di quanto stabilito dall'articolo 5 e articolo 5 ter delle norme transitorie nelle more dell'adozione del regolamento interno del municipio. Le abbiamo approvate con delibera 11 del 15/09/2016 e si chiede al Presidente del Municipio e al Consiglio di Municipio di provvedere nei modi e nei termini stabiliti a quanto di seguito indicato. Premesso che il regolamento dei municipi del Comune di Milano, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 17 del 14 aprile 2016, nel capitolo quarto, dedica gli articoli 49 e 51 alle commissioni consigliari permanenti, disciplinandone l'istituzione, le attribuzioni e il funzionamento, e che in data 7 novembre ultimo scorso il Presidente del Municipio ha inviato telematicamente alcune schede sulle commissioni consigliari provenienti dalla direzione municipi del Comune di Milano, credo da parte del Dottor Bordoni, vero? E contenenti note esplicative, e che l'articolo 39.5 del regolamento dei municipi del Comune di Milano prevede che la Giunta operi in base ad apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dai suoi componenti, considerate la necessità di approfondire ruolo e funzioni delle commissioni consigliari al fine di non snaturarne gli obiettivi legati alla loro istituzione. Considerata la cesura tra i lavori della Giunta e la necessità che al fine di una proficua azione amministrativa gli stessi siano condivisi da tutti i consiglieri, considerata l'opportunità di conoscere attraverso un elenco periodico le richieste che pervengono al municipio e i temi oggetto di delibera da parte della Giunta, si chiede di dibattere in una commissione istruttoria appositamente costituita, ruoli e funzioni delle commissioni, così come dettagliati nelle schede inviate dal Presidente del Municipio. Si chiede di conoscere in anticipo le date di convocazione della Giunta, si chiede di favorire un incontro con gli assessori componenti la Giunta del Municipio al fine di apprendere direttamente dagli stessi indirizzi e progetti strategici degli assessori a cui sono delegati, degli assessorati a cui sono delegati, e conoscere i criteri che stanno a monte delle scelte di indirizzo politico-amministrative del Municipio stesso, e di avere copia, infine si chiede, di avere copia del regolamento della Giunta al fine di conoscere le modalità di convocazione, di presentazione e di discussione delle relative proposte di deliberazione.
Grazie consigliere Lanzi. Diamo ora la parola al presidente Bramati.
Grazie. No, io volevo solo intervenire, visto che le interrogazioni che sono state presentate questa sera davanti a un pubblico, adesso io mi cercherò anche di ripuntualizzare alcune questioni, nel senso che io prendo in considerazione quando i contenuti delle interrogazioni rispondono quantomeno alla verità. Allora, che pubblicamente si sia detto che io non rispetto i tempi indicati dalla Giunta Comunale, questo rimanga a verbale e l'ho fatto apposta perché così deve essere, questo è falso, perché io, oltre a non averlo mai dichiarato, siccome si evidenzia non in una ma in due mozioni sullo stesso tema, oltre a non averlo mai dichiarato, è falso, perché io ho sempre detto che è un accordo che l'assessore stesso aveva dato, mandato, poi volevo solo precisarlo, ci tengo, perché io su queste cose poi risponderemo anche sulla parte tecnica, perché gli uffici sono anche di competenza, ma essendoci il pubblico ed essendo state fatte affermazioni in pubblico, oltre a non averlo mai dichiarato, io ho sempre dichiarato che l'accordo nasceva anche dal fatto che il 15 di ottobre è stato approvato il piano triennale delle opere pubbliche. Okay. Per cui questa deroga era ragionevolmente concessa, e non che io abbia comunicato che non rispetterò in qualche tempo, concessa proprio per il fatto che nella transazione dei periodi non c'erano le caratteristiche perché anche un atto da noi formulato fosse efficace. Ok, L'unica efficacia eventualmente che si poteva dare era dei suggerimenti che, passata diciamo, la reazione all'affermazione di questo, prenderemo in considerazione legata alle richieste specifiche sul tema. Però ci tenevo a precisare che quando si presentano dei documenti anche in forma ufficiale, io chiederei, quantomeno per correttezza, che su certe affermazioni non chiederei, inviterei, perché poi sulle conseguenze del caso, perché quando uno afferma che io comunico di non rispettare i tempi sul livello istituzionale, questo francamente istituzionalmente non lo ritengo corretto. Per cui, se dovessi accettare tu pur questo passaggio qui, dovrei anche tutelarmi, perché su un atto pubblico ufficiale mi sta facendo un'accusa che è anche in un certo senso perseguibile. Grazie.
Non ha possibilità di replica, consigliere Iacovella, mi spiace.
Mi scusi, consigliere Iacovella, non ha possibilità di replica. Non è contemplato dal regolamento. Bene, passiamo ora alla trattazione del punto numero 5 all'ordine del giorno, che è la proposta dell'ampliamento di via Salvanesco. Diamo ora la parola al presidente Verri.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Portiamo qui in consiglio quanto è stato già esaminato nella scorsa commissione urbanistica. E premetto appunto che questa richiesta che si propone oggi è comunque relativa all'ambito del programma triennale delle opere pubbliche, che mi risulta essere stato adottato solamente dalla giunta comunale e che pendono i termini per essere poi approvato dal consiglio comunale, e in questa fase tra l'adozione e l'approvazione vi è quindi spazio per il consiglio, per il municipio 5, di proporre eventuali modifiche o suggerimenti, come il municipio 5 è stato invitato a fare dagli assessori competenti e come appunto si è realizzato mediante convocazione di apposita commissione consiliare e tempestiva trasmissione del punto al successivo consiglio, proprio per cercare di rimanere nei tempi tecnici necessari. Detto questo, la proposta è un tema che è ben nota al Consiglio, perché ha origini lontane e riguarda la proposta di allargare o quantomeno consentire un doppio senso di marcia nella via Salvanesco, nel tratto ricompreso tra la via Virgilio Ferrari barra Ripamonti e l'incrocio della via Salvanesco tra via Manduria verso sinistra e la prosecuzione di via Salvanesco dal Gargetti in poi, per intenderci, dove dapprima era stata ipotizzata l'istituzione di piazzole d'incrocio in modo da garantire il reciproco avvistamento da parte dei conducenti dei veicoli circolanti in senso opposto. Successivamente però gli uffici del comune hanno abbandonato questa soluzione, in quanto riferivano che con questa soluzione, in caso di incidente, la responsabilità di eventuali incidenti stradali ricadrebbe totalmente sui progettisti delle opere stesse. Si è quindi pensato, e il comune si è anche attivato redigendo uno specifico studio di fattibilità, altra soluzione, ovvero l'allargamento della via Salvanesco nel tratto ricompreso tra le vie Ferrari e Manduria, intervento che è stato considerato dallo stesso comune come l'unica soluzione tecnica accettabile al fine di istruire il doppio senso di circolazione. Quest'opera quindi è oggi già inserita nel piano triennale delle opere pubbliche. Tuttavia, questo intervento è stato allocato nella scadenza temporale degli interventi da eseguire solamente con un'allocazione di risorse pari a euro 2.500.000 a partire dall'anno 2019. La ragione della proposta che poi leggerò, che è quella nata in commissione e quindi si chiede poi al Consiglio di approvare, è quella di poter anticipare questa soluzione, quindi questi interventi, già dalla prima data utile, cioè dal 2017. Questo per come dire, le finalità di questa anticipazione e di questo intervento è principalmente quella di favorire il collegamento dal lato Ripamonti verso via De Missaglia anche nel senso opposto a quello oggi in uso, perché da oggi da via De Missaglia si può arrivare in via Ripamonti appunto attraverso la via Silvanesco, ma da via Ripamonti non si può arrivare in via De Missaglia se non utilizzando vie più centrali o la tangenziale ovest, in quanto il primo tratto, quello appunto di cui si chiede allargamento, è a senso unico, quindi verso via Ripamonti ma non da via Ripamonti. A livello urbanistico non si ravvisano criticità particolari, perché comunque ricordiamo sempre che il Parco Agricolo Sud Milano è anche da PGT appunto viene riferito nel documento di piano del PGT che l'amministrazione interverrà sugli organi preposti perché nessuna area del perimetro amministrativo del Comune di Milano che insiste nel Parco Sud venga resa edificabile, quindi è solamente per un'utilità dei cittadini e anche magari delle presenze commerciali, ricettive, agricole che insistono in questo tratto di strada. E appunto questa è la principale finalità di questo intervento, e sappiamo già che potrebbero esserci delle riserve da parte del comune che già ventila delle riserve del Parco Sud a questa soluzione, problemi di interramento di un tratto di roggia, come dire, criticità che però sono già state valutate nel piano di fattibilità, l'opera è comunque già inserita nel piano generale delle opere pubbliche, quindi possono essere ben pienamente superabili. Alla luce di questo, quindi, la Commissione, a maggioranza dei presenti, ha votato di proporre al Consiglio di approvare la proposta di anticipare al 2017 l'allargamento di via Silvanesco da via Virgilio Ferrari a via Manduria in relazione al piano triennale delle opere pubbliche 2017-2019 approvato dalla Giunta Comunale. Questo è adottato, comunque licenziato al momento dalla Giunta Comunale. Grazie.
Grazie a lei, Presidente Verri. E diamo la parola al consigliere Iacovella.
Una prima questione di metodo, cioè è davvero paradossale che noi non abbiamo avuto in calendario la possibilità di discutere del merito del piano triennale delle opere e in una commissione si prende un punto di questo piano fuori da un contesto di ragionamento generale, e con l'affermazione che fatta in commissione della possibilità di andare in deroga, ma su questo poi si ritornerà in un'altra sede. Spero solo che le commissioni abbiano le registrazioni. Andando avanti su questa questione quindi questo è un bonus importante, perché è evidente che se il Consiglio non ha una sede per discutere di quali sono le priorità da individuare, è evidente che si compie un atto non molto corretto. Sul merito, su questo punto si è discusso in più sedi in passato e in parecchie altre occasioni, e una delle questioni su cui l'altra consigliatura si era soffermato era quello di limitarsi a un'eventualità, visto che le due attività commerciali che c'erano, cioè Gaggiola e il ristorante Garghetti, di tentare di trovare delle realizzare delle piazzole per un possibile interscambio. Qui appunto si dice che questo costituisce possibile pericolosità, ma nella ratio di chi allora ha presentato questa osservazione non vi era una percorribilità, cambio d'uso delle strade interfoderali, perché questo si rischia di di fare, cioè, quindi su questo bisogna essere molto, molto precisi, perché il piano di fattibilità che viene indicato qui viene indicato e non è il progetto esecutivo, è una prima ipotesi di lavoro di ampliamento, e lì c'è scritto nel documento inviato il 31 di agosto al presidente Bramati, che noi abbiamo conosciuto soltanto a proposito della mozione della consigliera Lanzi, abbiamo conosciuto soltanto appunto una qualche settimana fa, si precisa quali sono le difficoltà per arrivare anche a quel tipo di soluzione, non soltanto per realizzare l'opera, ma soprattutto si dice che sentito informalmente i responsabili del Parco Sud, escludono la possibilità di poter modificare la destinazione d'uso di quel tratto di strada. Non è così letteralmente, ma il significato, se vogliamo, lo possiamo leggerlo, lo possiamo leggere. E quindi questo è un punto importante. È evidente che se si anticipa un'opera come un'opera prioritaria nel 2017, non si dà innanzitutto tempo per poter ragionare e approfondire su questo problema, ma mi sembra che ci sia un elemento anche di strumentalità nel farlo. E allora, siccome appunto ho presentato altre due mozioni, se di priorità di interrogazioni, se di priorità bisogna parlare, molto probabilmente quelle altre priorità che riguarda la viabilità di via Ripamonti e l'altro problema che riguarda il Ponticello, che è un problema annoso e più volte affrontato nella precedente consigliatura, mi concentrerei più su questo punto e non rischiare di imbarcarsi in una discussione rischia di avere per tutte le obiezioni che sono contenute nelle cose che voi avete ricevuto, che rischia di non avere uno sbocco positivo. Ho ancora qualche secondo. Io so che una delle osservazioni possibili è che esistono altre strade interpoderali dove vi è un doppio senso, ma io vorrei ricordare che proprio il precedente consiglio aveva proprio nel tratto di Vaiano Valle di collegamento tra Chiaravalle e Via dell'Assunta aveva individuato la possibilità di rendere senso unico e addirittura, come ricordava l'altra volta il presidente Bramati, di chiudere al traffico pubblico e rendere soltanto ciclo pedonale il sabato e la domenica quel tratto. Quindi delle due l'una, decidiamoci: o noi diciamo che il significato e il valore paesaggistico, culturale che hanno avuto nella storia di Milano questi tratti di percorso bisogna superarlo e quindi ampliamo e rendiamoli collegamento tra vari assi, però diciamo chiaramente questo, o altrimenti appunto dobbiamo seguire altre strade per tentare di risolvere un problema che potrebbe sussistere nell'ambito delle priorità. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Iacovella. Diamo ora la parola al consigliere Carapellese.
Sì, grazie Presidente. Volevo sempre su questo punto precisare alcuni aspetti che mi lasciano un po' perplesso, perché una delibera così formulata è abbastanza generica, se non inconsistente, perché al di là del fatto che all'interno del piano triennale venga prevista, ma in là nel tempo e non casualmente, è opportuno chiarire tutta una serie di aspetti che secondo me vengono, a mio avviso, sottovalutati in questa fase. Faccio presente che attualmente quella via è sotto il vincolo dei 30 all'ora e in quanto tale, per obbligo di legge, dovrebbe essere previsto, cosa che i cittadini chiedono da tempo senza avere risposta. Ci sono varie segnalazioni scritte di amministratori e cittadini residenti che chiedono la segnaletica e di migliorarla e di prevedere i disclosori, cosa che non è mai stata messa. Ci sono automobilisti, noi abbiamo su via Missaglia, che è il vialone principale dove c'è l'obbligo dei 50, e poi c'è chi sfreccia 70-80 all'ora in via Selvanesco, forse questa cosa sfugge. Quindi prevedere che quella strada diventi una strada a scorrimento veloce e a doppia corsia, come ho già attualmente, ma allargarla ulteriormente, significa da un lato andare contro quelle che sono le normative attuali, ma stiamo parlando di una strada interpoderale all'interno del Parco Sud, e da quello che ci risulta in questi ultimi anni non c'è mai stata una disponibilità dell'ente parco ad accogliere questa richiesta nei termini così come viene formulata. Oltretutto ci sono comunque situazioni che vanno prese in considerazione, cioè il progetto dovrebbe essere un po' più consistente e prevedere una tempistica che non può essere quella di limitarsi a dire la acceleriamo, lo prevediamo nel 2017 senza completare questi passaggi necessari, quindi di verifiche nei confronti del parco, di verifiche della fattibilità, di progettualità che deve avere un senso. Noi comunque come gruppo, io lo dico come consigliere, ma siamo contrari a questa delibera così come è stata formulata e come viene proposta, esprimeremo decisamente un voto contrario. Vorremmo che se ne parli un po' più con attenzione, e ci sembra un po' frettolosa la volontà di metterla in questi termini, cioè facendola scalare rispetto ad altre opere che potrebbero tranquillamente essere previste e finanziate con maggiore certezza di esecuzione. Qui si va a deliberare un qualcosa che non c'è minimamente la certezza che poi verrà eseguita, e per le cose che ho detto, se non sono stato sufficientemente chiaro. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Carapellese. Allora diamo la parola al consigliere Ferrari.
Ma diciamo che le strade per loro costituzione sostanzialmente stavano per collegare due punti, punto A col punto B, e mettere in comunicazione dei percorsi che altrimenti non sarebbero percorribili. Allora, le strade hanno ovviamente una storia, per cui una strada che una volta era federale può diventare una strada diversa, perché le strade vengono anche normalmente adeguate rispetto alla funzionalità che debbono avere. Quindi è pur vero che questa qui era una strada poderale, però viene evidenziato che il collegamento tra due strade che sono strade certamente direttrici principali, quindi là sull'asse via Ripamonti e l'asse che riguarda invece via dei Missaglia, è evidente che hanno una carenza di collegamento, perché o si va in tangenziale o si va praticamente fino a Piazza Agrippa per andare su via Antonini per poter tornare indietro e prendere e collegare queste due strade. Allora, dal punto di vista funzionale, mi sembra che il fatto di avere un asse intermedio che colleghi queste due strade mi sembra una cosa estremamente ragionevole. Tra l'altro, aumentando il calibro della strada, noi veniamo anche incontro al traffico tutto sommato che riguarda invece le strutture agricole che lì ci sono, perché anche un mezzo agricolo, che in alcuni casi è più ingombrante rispetto a un mezzo standard, perché già il trattore è molto ingombrante, ma quando passa una mietitrebbia è un pochettino più grande, quindi il fatto di avere una possibilità più ampia mi sembra che vada incontro anche al servizio migliore per chi questa strada la utilizza per i fini agricoli. Rimango molto stupito della proposta di mettere i dissuasori, perché proprio per un mezzo agricolo mettere dissuasori è una cosa quantomeno inadatta, quindi mi sembra che pensare addirittura su una strada in questo momento, tra l'altro di calibro piccolo, per cui è un po' complicata, mettere pure i dissuasori andiamo esattamente per nulla incontro a quelle che sono le esigenze invece di chi la utilizza come strada poderale, visto che questa era la sua partenza. Per quanto riguarda il fatto della proposta che può essere fatta all'ente parco, perché ovviamente noi è un intento che noi chiediamo su questa strada. Noi chiediamo che si possa verificare la possibilità di di poter andare sia in un senso che nell'altro, collegando con una normale vettura. Possiamo pure evitare che ci passino i camion, cioè si mette quello, perché il servizio è dato prevalentemente per un discorso veicolare o anche semplicemente per le moto, visto che il divieto di accesso e il senso unico vale anche per le moto. E è pur vero che la strada è un pochettino piccola, però sulle moto forse una deroga si potrebbe fare, però nessuno tutto sommato ha interesse a questo. Una volta che noi diamo questo intento, va bene, l'ente parco prenderà le sue decisioni. Ora, non avendo noi espresso questo intento, non capisco come ha fatto l'ente parco già a dimostrare di essere contrario a questo tipo di opzione. Cioè, noi facciamogli una domanda di questo tipo e vediamo se eventualmente c'è qualche possibilità o meno che questa domanda venga accolta. Per quanto il discorso che riguarda la progettualità, è un discorso che non ci compete, perché noi comunichiamo quello che i nostri desiderata, se noi riteniamo che sia opportuno il fatto di fare un raddoppio, noi lo chiediamo, non sta a noi fare lo studio, perché mi pare che lo studio devono essere altri a farlo, come lo stesso finanziamento devono essere altri a farlo. E il fatto che noi indichiamo questa strada come priorità non è affatto vero che automaticamente impegniamo dei soldi, perché bisognerà vedere poi esattamente come sono le cose, perché al di là dell'intento c'è tutto un iter e vedremo poi se l'iter andrà a buon fine o meno. Quindi imbastendo questo tipo di richiesta, non è che noi andiamo a impegnare il futuro su determinate cose. Noi vogliamo verificare che venga fatto uno studio approfondito su questa opzione, perché riteniamo che è un'opportunità la fruibilità di questa strada sia in entrambi i sensi di marcia. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Ferrari. Mi sono fermato appena in tempo. Consigliere Palmisano, Massimo.
Sì, grazie Presidente. Ho chiaro che l'oggetto della delibera sia decidere se anticipare o no l'allocazione di spesa rispetto a quello che era previsto dal piano triennale, però se mi è consentito volevo esprimere la nostra posizione, che è lontanissima dall'opportunità di eseguire quest'opera, perché riteniamo che il progetto parta da presupposti lontani dalla filosofia che ha ispirato il nostro programma per la città, che esclude nei limiti del possibile il consumo del suolo, quanto più se si tratta di aree verdi, perché dal punto viabilistico, ritenendo che il traffico veicolare privato debba essere scoraggiato a favore di forme di viabilità più dolci e sostenibili, che siano a beneficio di conseguenza dal trasporto pubblico locale, non possiamo certo condividere un progetto che produrrebbe gli effetti opposti fornendo percorsi alternativi agli automobilisti. Poi l'opera, insomma, ci pare articolata e invasiva se si pensa ai nuovi 12 metri di carreggiata, ai lavori sulla roggia, al fatto che tutto preveda espropri di proprietà agricole, e il tutto pare a noi quantomeno in contrasto con l'intenzione dichiarata di conservare l'ambito paesaggistico così com'è ed anzi valorizzarlo. Siamo perplessi su questo, tant'è che anche l'ente parco, così c'è scritto nel progetto, nel piano, esprime grosse perplessità, esatto, pare non sia intenzionato, insomma, quantomeno esprime delle grosse perplessità. Si fa riferimento poi alla realizzazione di marciapiedi che affiancherebbero la carreggiata fino a un punto non precisato, almeno non si capisce molto bene, non so se sottintendere che siano previsti fino alla cascina Gaggioli, che in quell'area è l'unica presente identificabile. Poi allargata la strada ha costituito il doppio senso di marcia secondo gli standard di sicurezza di questo primo tratto, non saremmo poi in futuro indotti ad applicare la stessa logica per il tratto rimanente di Selvanesco e via Manduria? Questo è un interrogativo. E da quel punto avremmo trasformato in maniera importante un'altra porzione di area agricola del Parco Sud. Interpretare in questa maniera un'altra intenzione dichiarata nel progetto, quella di connettere il parco al tessuto urbano, ci sembra alla fine poter risultare una definitiva urbanizzazione di un'altra parte di territorio. infine, vaghe sembrano poi opere di mitigazione che prevederebbero una pista ciclabile non ben chiara, realizzate però solo su richiesta, tra le altre cose. E a proposito di piste ciclabili, ci tengo, sapete quanto voi come movimento ci teniamo, io in particolare che sono utente della strada in bicicletta, perché non destinare allora diversamente questi 2,5 milioni di euro, magari una parte per creare una vera rete ciclabile integrata, cominciare dal recupero di tragicomici esempi dei tronconi della pista di via Dudovic, che è lussuosissima ma interdetta al suo uso dai tempi della sua realizzazione, almeno credo 2 anni o sono, o magari di via Bugatti, dove il percorso si interrompe contro una siepe subito dopo una svolta. Queste sono serie di perplessità per cui saremo orientati a non dare un parere positivo. Grazie.
Grazie consigliere Parmisano. Presidente Bramati.
Facente funzione assessore urbanistica. No, io ho ascoltato il dibattito e anche sulle osservazioni, peraltro in gran parte condivisibili. C'è un tema che io ho anche, ripeto, perché ho anche dichiarato in commissione in sede di presentazione. L'avanzamento di questo progetto innanzitutto risponde a una caratteristica, così mettiamo anche magari alcuni tasselli su quello che è anticipabile e quello che non lo è. Ciò che è anticipabile è ciò che in qualche modo ha già avuto un iter di progettazione di fattibilità, per cui il progetto che voi avete in mano è frutto non tanto di questa mozione piuttosto che delle discussioni nate da giugno in poi, cioè da quando c'è il municipio, ma è in discussione da, dunque, se non ricordo male, la lettera di Maragna datata 2013, a fronte di una serie di mozioni che erano state presentate nella scorsa legislatura, peraltro, come ho ricordato, sul tema votate all'unanimità. Perché evidentemente il tema è sensibile. Allora, questa maggioranza ha deciso di introdurre questo tema su un tema specifico perché ci sono le caratteristiche per poterne parlare in maniera, permettetemi, più concreta, perché stiamo parlando di un piano triennale che ce l'ha dentro e che apre evidentemente un tema complesso, come ho detto in commissione, che vuol dire mettere la testa su un livello di mobilità della zona in alcune aree. Una è stata citata perché l'ho anche sempre in commissione portata ad esempio, cioè tutta l'area di Chiaravalle, che è bellissimo quel progetto, però irrealizzabile finché non si fa doppio senso via Rialdo, via Santa Rialdo, il pezzo che collega la Ripamonti, perché se no creiamo, oltre al disagio che già c'è, un ulteriore disagio se non chiudessimo la Baia Novale. L'altro dato, che è il dato tutto politico, perché qui ci siamo sbizzarriti sulle parti tecniche e quant'altro, che è un dato tutto politico, che nessuno, a cui nessuno mi ha ancora dato risposta, è perché qualche anno fa quella via lì, magicamente, da doppio senso è diventata senso unico. Allora, se il rilevato è la pericolosità, allora, e ne condividiamo tutti la giustificazione, allora promuoviamo la chiusura a doppio senso di tutte quelle per cui Salvane, via Vaiano Valle diventa a doppio senso unico, così dopo mi spiegano cosa viene fuori su quell'area lì. Via Selvanesco diventi a senso unico, per cui uno per andare in fondo deve fare tutto il giro dell'anello da via Manduria, Allora non è che si può giocare con le parole, no? Allora la poderale di qua e di là e di su e di giù, quando c'è una convenienza politica mi chiudo un tratto per avvalorare una tesi complessiva che dice abbiamo un'idea, una certa idea di mobilità e creiamo un impedimento per avvalorare quell'idea lì. Perché così dal mio punto di vista si fa danno. È stata citata una mozione sulle moto, rifiutata, no, sempre sui termini di pericolosità, ma me lo spiegate perché non posso passare le moto, può passare una mietitrebbia con la macchina che arriva dall'altra parte? È un problema di quantità di frequenza, però il rischio sì, lo abbassi sulla quantità di frequenza, ma non è che lo elimini in un certo senso. Allora, e concludo. Questo è un tema che noi abbiamo voluto sollevare dentro evidentemente un ragionamento complessivo. Io, essendo neanche stato promotore nella scorsa legislatura, credo molto nella possibilità di creare su alcuni aspetti specifici la risoluzione di alcuni problemi, per cui quel doppio senso dal mio punto di vista risolve parte del problema anche di traffico sulle aree, sulle zone adiacenti, no? Via Fontanelli, Docet, okay? Questo è l'intento con cui noi vorremmo portare avanti questa delibera in termini concreti, nel totale rispetto dell'osservazione fatta dal collega Palmisano, in una visione, diciamo, diversa, passatemi il termine, condivisibile, futuribile, ma che per me adesso guarda su una situazione concreta. Io ci credo che non ho ancora capito, se qualcuno mi dà elementi, perché con l'amministrazione poi spesso si bisogna sparare nel mucchio per avere una risposta. Io via Dudovic non ho ancora capito perché ci sono i New Jersey in mezzo alla strada, nessuno mi ha ancora dato risposta. Grazie.
Bene, non essendoci altro, diamo la parola per la conclusione al Presidente Verri.
Grazie Presidente, solo per alcune brevi puntualizzazioni, in quanto è stata chiamata in causa, tra virgolette, anche l'attività della Commissione. Preciso solo questo. Allora, nella convocazione della Commissione era chiaramente indicato il riferimento al piano triennale delle opere pubbliche. In Commissione i diversi consiglieri avevano anche il materiale preso, come ho fatto io, dall'albo pretorio del Comune, appunto le opere del piano. Mi incuriosisce e mi fa anche un po' sorridere il fatto che adesso viene censurato il fatto che non si è parlato di tutto il piano triennale di opere pubbliche, anche perché, e questa è una nota di metodo, questa istanza non è mai pervenuta in commissione. Se fosse stata presentata sarebbe stata valutata dalla commissione, che avrebbe votato se sospendere o meno la trattazione al punto del giorno per fare una votazione complessiva del piano triennale delle opere pubbliche, perché mi sembra un tantino facile farlo emergere qui in consiglio, visto che è stata omessa ogni richiesta nell'ambito della commissione. Mi sembra anche un po' improprio parlare di cambio di destinazione d'uso della via Selvanesco. Forse, non so se è chiaro a tutti, a me non lo era all'inizio, me lo sono chiarito appunto in commissione stessa, che il tratto di interesse è veramente limitato. Non è tutta la via Selvanesco, da Valle di Saglia a via Ripamonti, ma è quel breve tratto che da via Ripamonti si biforca a destra e a sinistra tra via Manduria e via Selvanesco. Lì, facendola spesso, non mi risulta che gli autoveicoli vadano a 70 all'ora. Forse vanno nel tratto a senso unico da Valle di Saglia prima del Garghetto, in quanto è un rettilineo. Quindi comunque non è un cambio di destinazione d'uso assolutamente, in quanto non è transitato solo da mezzi agricoli, ma anche già adesso da autoveicoli, sebbene in un senso solo. Quindi si parla solamente di un'istituzione di un doppio senso di una strada che al momento è a senso unico. L'ultima cosa invece, sempre questa di metodo e sulla pretolosità di questa delibera, è sempre curioso come da un lato si senta dire che si ha intenzione di non rispettare i termini e quindi allungare le attività municipali in tema di piano triennale delle opere pubbliche, e dall'altro, quando invece si convoca una commissione proprio per rispettare i tempi e dare l'indicazione del municipio al comune sul piano triennale, si dica che è una delibera frettolosa e che quindi ci vorrebbe più tempo. Se dovessimo avere più tempo non avremmo i termini per poter dare le nostre indicazioni al comune per poi l'approvazione definitiva del piano da parte del consiglio comunale. Quindi mi sembrava un commento quasi contraddittorio. Grazie.
Grazie Presidente Verri. Allora, dobbiamo votare l'approvazione per questa delibera, quindi diamo tutti hanno votato. Bene, chiudiamo la votazione. Presenti 28, favorevoli 17, contrari 11. La delibera è approvata. Allora, al punto numero 6 dell'ordine del giorno abbiamo la nomina di due rappresentanti del Municipio 5 nell'Istituto Don Calabria. Su segnalazione dei capogruppi sono state nominati Carapellese Natale e Campagnano Marco. Per poterle Se ci sono problemi, fermatemi. No, per l'amor del cielo, io questo ho avuto di comunicazione, io sono andato avanti. Se però è cambiata la decisione, allora dobbiamo provvedere alle due votazioni dei due consiglieri, l'approvazione. Se c'è, ecco, prima diamo la parola alla signora Lanzi, alla consigliera Lanzi.
Grazie Presidente. Mi chiedo se c'è un momento in cui noi possiamo fare la situazione di quanti e quali sono queste figure che ancora mancano a completare il riferimento presso gli esterni. Abbiamo votato per le scuole, abbiamo votato per la ristorazione, no, adesso stiamo votando. Poi per cos'altro abbiamo votato? Abbiamo votato, adesso stiamo votando per il CCV, Commissione Paesaggio. Ecco, mi chiedo anche per avere una valutazione complessiva di cosa mandiamo a fare questi nostri colleghi in questi ambiti. È vero che ogni ambito è diverso, perché dove si tratta di disabili, di... che ride.
Detto da lei, signora Lanzi, non è che ci fa sorridere, ma per l'amor del cielo, lei sa benissimo cosa mandiamo a fare i consiglieri.
Con quali obiettivi? Perché ogni ambito è diverso per la situazione. E quindi avere da loro un feedback regolare sulle questioni che possono venire proposte all'interno dell'attività continuativa dell'ambito di cui sono testimoni, e magari sapere se c'è la possibilità di inserirsi con qualche proposta in collegamento, per esempio, con quello che già esiste intorno alle attività delle associazioni, del lavoro sociale, perché spesso in questi incontri vengono fuori delle proposte che possono essere messe in circolo. Allora, se uno va e poi non dice nulla o dice poco, io addirittura chiederei un report scritto alle persone che vanno ogni mese, alle persone che vanno ogni mese a presenziare questi incontri, che lo raccontino, che dicono il loro parere, se sono validi, se c'è un problema in più di incisività maggiore da parte del Consiglio di zona, del Consiglio di Municipio, e se il Municipio ha in qualche modo una voce un po' ben rappresentata. Grazie.
Allora, probabilmente, ma vedo che abbiamo ancora delle richieste. Consigliere Carapellese.
In aggiunta a quanto già anticipava consigliere Lanzi, capogruppo, avrei piacere, se c'è la possibilità, di avere una memoria o comunque un qualcosa di scritto di quanto è stato fatto in precedenza, in modo tale da sapere, prima ancora di andare a svolgere un'attività di questo tipo, più che altro avere gli estremi, i parametri, le linee, le cose che sono state discusse, approvate, per non partire da zero, ecco, e avere un minimo di cognizione sul tema. Se c'è in consiglio o nell'ambito nostro, tanto meglio, altrimenti lo formuleremo all'interno della...
Allora, il dottor Porciani mi ha comunicato che non esiste niente di questo qua in municipio. Possiamo chiedere all'Istituto Don Calabria. E vorrei precisare che il consigliere che si era occupato prima, in questo caso il consigliere Russi, purtroppo non è più presente, quindi non possiamo chiedere in consiglio, scusate, non volevo, c'è tranquillamente. No, per l'amor del cielo, semplicemente è un discorso di una cosa che non possiamo chiedere. Io sinceramente oggi al consigliere Palmisano avevo mandato una risposta, un'interrogazione simile, spiegando che cos'era effettivamente l'Istituto Don Calabria. L'Istituto Don Calabria è un istituto dove ci sono ragazzi diversamente abili che quindi hanno bisogno di una sensibilità diversa. Questa sensibilità diversa naturalmente, però diciamo che tutte le iniziative che poi l'Istituto Don Calabria ci chiede non vengono quasi mai presentate dai consiglieri, ma vengono presentate direttamente alle commissioni. E quindi, per l'amor del cielo, noi ci siamo sempre prodigati per questo istituto. Io ricordo in 5 anni di aver avuto veramente diverse iniziative, di averle sempre approvate, anzi cercando di dare il massimo. Poi, per quanto riguarda la signora Lanzi, sorride, effettivamente la sensibilità di ognuno in questi casi diventa maggiore quando si va. Poi, per l'amor del cielo, se ci saranno delle problematiche, il fatto di aver bisogno di un report per quanto riguarda la presenza, eccetera, va bene, chiederemo ai 2 consiglieri di fare una relazione mensile quando loro, dopo aver partecipato a queste riunioni, chiederanno la parola in consiglio e spiegheranno. Non credo che ci sia niente di particolare in questo caso. Allora, diamo la parola al consigliere Palmisano.
Sì, grazie Presidente. È una curiosità, richiesta di chiarimento, se è il caso approfondimento regolamentare, visto che ne abbiamo parlato anche prima, di scrutini segreti, quando si tratta di persone, mi chiedo che differenza c'è tra la persona candidata alla rappresentanza e
allora
la discussione che avremo più avanti relativa all'assessore Di Vai.
Allora, se posso spiegarglielo, sì. Allora, grazie. Normalmente, per quanto riguarda tutti i candidati alle cariche, siccome non è un discorso, un conflitto di interesse, vengono votati normalmente in consiglio, non c'è nessun problema nella votazione di un rappresentante che viene nominato, mentre quando si va a cercare una votazione di una persona, automaticamente interviene il regolamento del comune che, siccome può essere lesiva per questa persona, ecco che il tutto deve arrivare a una votazione segreta. Questo il regolamento non è una cosa mia personale.
Ecco che le votazioni sono palesi, eccetto quelle concernenti le persone. Concernono le persone anche questo argomento.
Ma non riguarda le cariche. Questo sono 2 cose diverse.
Perché, sì, no, sembrano stupidate. Mi piacerebbe che noi tutti ci muovessimo in ossequio al regolamento. Era quello che chiedo. Giudizi su. Certo. Giudizi sulla persona, anche mi sembra che un profilo venga tracciato di queste persone, almeno così è stato per le elezioni dei rappresentanti degli altri organi, in teoria si parlerebbe delle persone. Va bene, comunque grazie.
Diamo la parola al consigliere Campagnanomaco.
Solo per lasciar traccia della cosa, l'osservazione della consigliera Lanzi sulla unitarietà della gestione delle situazioni mi trova pienamente consenziente. Ogni cosa secondo le sue forme. Ho avuto il piacere di partecipare al consiglio di una sezione educativa in base alla nomina a voto palese e lì ho appreso il regolamento interno dell'organismo, lì ho approfondito certe cose imparandole da loro, ma peraltro le sezioni educative erano state invitate, anche, come diavolo si chiamano, sbaglio sempre, erano stati comunque quelli degli asili, erano stati invitati in commissione e il lavoro con loro, che sono dipendenti comunali per quel che riguarda la prima infanzia, è avviato, non è finito. Diversa è la questione del rapporto con le realtà esterne del territorio, che va avanti col tavolo sociale, cioè, e anche lì mi pare che nessuna carta venga nascosta, nel senso che quelli del tavolo sociale sono bravissimi a fare il verbale, la partecipazione è aperta a tutti, è auspicata da parte di tutti, per cui sfonda una porta aperta nel dire, nel proporre, ma solo per dire che sono d'accordissimo. Grazie.
Bene, vedo che non c'è più nessuno iscritto per parlare. Allora diamo quindi inizio alla votazione per il consigliere Campagnano Marco. Tutti hanno votato? Chiudiamo la votazione. Presenti 27, favorevoli 24, 3 astenuti. Il consigliere Campagnano Marco è quindi il nostro rappresentante, uno dei nostri due rappresentanti all'Istituto Don Calabria. Allora diamo ora apertura. Bismara Dognocchi, scusatemi, io va bene, d'accordo. Allora diamo in ora inizio alla votazione per il consigliere Carapellese Natale.
No, è doppia, no.
Bene, tutti hanno votato, chiudiamo la votazione. Allora, presenti 27 con il consigliere Barba, favorevoli 24, astenuti 3. Allora aggiungiamo anche il favorevole. Allora, quindi presenti 28, favorevoli 25, astenuti 3. Quindi il consigliere Carapellese è il secondo rappresentante per l'Istituto Vismara Dognocchi. Ce l'abbiamo fatta? Ok.
Al tuo.
Allora, al punto numero 7 dell'ordine del giorno è il documento programmatico e previsione 2017. Diamo la parola al Presidente Bramati che lo illustrerà.
Grazie Presidente. Prima una piccola digressione, un passo indietro perché me l'ho dimenticato, ma giusto, non è che me l'ho dimenticato, volutamente non l'ho detto, ma lo dico adesso anche per correttezza e per riprendere un percorso. Invito tutti i consiglieri ad andare a riprendere una mail che ho inviato l'8 di ottobre alle ore 8:29 con l'elenco del piano triennale delle opere pubbliche e con le osservazioni che vi ho detto in traccia al percorso, cioè che se c'erano osservazioni in merito a interventi da segnalare, si poteva iniziare quel percorso, non il piano triennale in zona, perché quello ci confronteremo, come abbiamo detto. Allora, siamo sulla proposta di deliberazione legata a quella che si chiama documento programmatico e previsionale 2017 e 2017-2019. La premessa è che Analogamente al piano triennale delle opere pubbliche, anche dove io non mi sono arrogato il diritto di non discuterlo, ma ho, diciamo, mi sono avvalso di una deroga che l'assessore ha dichiarato in una riunione dei presidenti di non votabilità. Analogamente, qui mi darà conforto la consigliera presidente Fiore, che con me partecipò a quell'incontro con l'assessore al bilancio, anche perché contrariamente a tanti miei colleghi io, come ho sempre detto, negli incontri che si stanno sviluppando con i vari assessori sui vari temi nella conferenza dei presidenti, ho sempre invitato, indipendentemente dal colore politico, ma la carica che su quella materia, e credo che eravamo gli unici, perché anche gli altri che ha sbandierato di fare commissione bilanci istituzionali non ha portato nessuno in quella sede, dove si è appunto cominciato a ragionare sui temi legati al bilancio, in maniera specifica legate alle competenze del municipio. In quella sede, sull'esperienza dell'assessore Rabaiotti, il piano triennale delle opere pubbliche aveva avanzato lì sì la richiesta all'assessore Tasca dell'opportunità in questa fase di predisporre questo tipo di documento, perché appunto analogamente è un documento che ha decisamente il suo valore, la sua utilità dentro una reale e possibile efficacia sui temi che deve trattare, cosa che il tempo, cioè oggi 10 di novembre, un po' ha perso. Non è 10 di novembre perché noi siamo particolarmente in ritardo, perché credo, se non ricordo male, solo la zona 1, il municipio 1 l'abbia allottato, deliberato, forse gli altri lo stanno questo. Allora, questo diciamo dà un attimo il contesto in cui ci troviamo a discutere questa sera, un contesto che appunto vede nelle sue parti programmatiche di indirizzo politico, nelle sue parti prevalentemente propriamente diciamo contabili amministrative, cioè di come legare, come si suol dire, dare le gambe alle idee, cioè i soldi, e la parte strategica conseguente. Noi abbiamo sviluppato, e di questo devo dire e ringraziare in maniera diciamo puntuale il dottor Porretti, che si è prodigato anche nello sviluppare anche diciamo tutto, poi tutto il documento, il supporto degli uffici tutti. Abbiamo sostanzialmente in questa fase, proprio perché diciamo per il contesto che ho cercato di descrivere prima, nei vari capitoli abbiamo evidenziato in maniera ampia diciamo l'aspetto propriamente politico e strategico che è legato allo Stato. Il 13 dicembre ci diranno se cambierà qualcosa. Allo Stato, non l'avevi capita assoluta. il programma elettorale trasformato in strategia con la quale i cittadini ci hanno demandato al governo del municipio. Per cui sono ripresi tutti i punti di dettaglio e di programma che costituiscono il percorso che si vuole tracciare nel governo di questo periodo. C'è una sezione legata ai numeri diciamo definisce anche le richieste di incremento. Anche qui le richieste di incremento arrivano diciamo in antecedente, perché poi i tempi non matchano, no? Per cui entro una certa data, cioè prima dell'estate, bisognava già sviluppare la proposta previsionale del bilancio, eccetera, per cui gli uffici, credo su indicazione ricevute dalla vecchia consigliatura, avevano già sviluppato un'ipotesi nella formulazione del previsionale di richiesta di incremento che voi nella delibera vedete contestualizzata. Non vado su tutte le voci di capitolo, perché credo che in 20.000 euro su un certo capitolo e 20.000 euro su un altro capitolo, che sono la richiesta che nell'incontro di cui mi darà conforto la consigliera Presidente Fiore non riceveremo nulla, perché l'assessore ha già dichiarato che l'impegno che si è preso è di mantenere esattamente i soldi dell'anno scorso, punto, per cui dovevamo essere gaudenti del fatto che non ci toglieva un euro. Per cui, e questo legato anche a tutto il tema delle entrate, che è un tema che ancora allo Stato non è chiaro. Il regolamento ne definisce alcuni aspetti, però concretamente come questi aspetti vengono attuati all'interno del bilancio del municipio ancora non è chiaro. Faccio un esempio per tutti che forse ho già fatto e riconoscete, però aiuta a capire: introiti locali scolastici, che è una voce che dovrebbe ricadere, dico dovrebbe perché ancora non è totalmente definita, ma che diciamo dovrebbe ricadere all'interno del bilancio del municipio in termini di entrate. A domanda esplicita, allora possiamo considerare che il municipio incassa dagli affitti per i locali scolastici 10.000 euro, per cui noi abbiamo il compito della programmazione di destinazione di quei soldi? No, perché il passaggio dovrebbe essere dal 2018 la valutazione di uno storico, per cui sarà possibile assegnare al municipio l'incremento da un anno con l'altro. 2017 incassi 10, 2018 incassi 12, 2.000 euro sono di gestione del municipio, perché il resto rientra una copertura delle spese generali del corpo. Non mi ha risposto l'assessore alla domanda se nel 2018 ne facciamo 8 e dobbiamo dargli indietro 2.000 euro, questo non ho ancora capito, però diciamo che è un tema aperto. Io mi fermerei qui, scusate, poi l'ultima, l'altra parte sulle strategie riprende quello che noi abbiamo già visto sia nelle commissioni che nella delibera di linee di indirizzo, quelle che sono poi le strategie, le azioni diciamo più di indirizzo che si vogliono attuare nell'anno e poi nel triennio. Impropriamente ho sempre detto che questo è il nostro DUP, ma come ho detto all'inizio questo è il documento programmatico previsionale DPP che dall'anno prossimo dovrebbe contribuire alla realizzazione del DUP, cioè del documento unico programmatico, che è il documento del bilancio del Comune di Milano, per cui in teoria i DPP dei 9 municipi dovrebbero confluire come parte dentro il DUP del Comune di Milano. Io mi fermerei qui e cercherò di rispondere se posso.
Diamo la parola alla consigliere Lanzi.
Grazie Presidente, chiedo scusa se sto seduta, ma tra le lenti multifocali e il microfono da gestire non riesco a stare in piedi come questa assemblea meriterebbe, nonché l'assemblea dei cittadini convenuti. Allora, nessuno di noi sottovaluta la mole di lavoro che sta all'interno di questo documento, perché è evidente che da questo documento partono tutte le informazioni di carattere programmatico e finanziario che vanno poi a influenzare l'azione di governo di questa maggioranza nei prossimi 3 anni. Però io mi dico, la domanda principale è molto semplice: che cosa fa questa maggioranza nel municipio dopo aver vinto le elezioni con questo programma? Indica le aree di intervento per il triennio e si viene a formulare il DUP, ma come le indica? Fa una premessa molto generale sulle funzioni del nuovo municipio, sul ruolo appunto di interazione con, nel rispetto dei reciproci compiti con il Comune di Milano, con la vicinanza al territorio, eccetera. E poi indica una sezione strategica in cui ripete appunto il focus sul quale si era soffermata agli inizi, che già erano contenuti appunto dentro la programmazione con cui ha vinto le elezioni. Diciamo molto ben indicati, perché è tutto molto preciso, gli scali, i quartieri, la cultura, piuttosto che non il verde, piuttosto che non il commercio. E quindi sono operazioni strategiche complessive, si mantiene la visione complessiva. Segue naturalmente la visione operativa, la sezione operativa, con la motivazione della scelta. Che cosa troviamo qua? Io qua mi sarei aspettato di trovare un di cui. Allora, abbiamo detto che le nostre priorità, i nostri focus dal punto di vista dell'impegno del municipio sono queste, e sono indicate 8 sezioni, non sto a elencarle tutte perché le abbiamo letto tutti, vero colleghi? Ecco. E allora, la sezione operativa secondo me doveva dire: bene, di tutto questo mare magnum che abbiamo intravisto, perché siamo stati bravi ad analizzare il territorio, noi facciamo una selezione di questi elementi qua che poi distribuiamo in previsione di budget per il triennio e anche per il 2017 se riusciamo a dedurre un'azione immediata. Però io qua trovo pari pari le linee di guida della commissione, e va bene che è ripetita Juventus, noi ci stiamo, ma voglio dire, mi sarei aspettato un'evidenza dei piani diversi di selezione. Questo è più importante dell'altro, quindi vorrà dire che spenderà altri soldi su questa cosa qua. In più, l'editing volenteroso, ma evidentemente che non ha avuto tempo, non ha trovato tempo di bilanciamenti, contiene ancora molti futuri nel progetto. La commissione farà, vedremo, metteremo in campo, e vale. Questo è il programma elettorale, invece devo dire fare, facciamo per il triennio e mettiamo in campo questo, spenderemo in questo modo per il 2017. Ovviamente senza priorità è un po' difficile distinguere un bilancio previsionale per voci, si dà per intuito, però credo che diciamo si arriva a dire, data la spending review, sappiamo che non ci sono molti soldi, ci atteniamo al fatto che noi faremo l'operazione di trasformare i mappi in contributi perché sono più gestibili ed è più facile appunto aiutare il territorio in questo modo, e quindi al portato dello scorso anno noi chiederemo 20.000 più 20.000. Ma io le chiedo, per fare cosa? Per quali priorità? Sono curiosa. Grazie. Allora, io voglio capire quali sono le voci su cui spendere subito. Se non ci sono obiettivi granulari, anche pochi, ma chiari, e se tutto è uguale, non so, per dire, uno se uno dicesse rispetto ai CAM del 2017 voglio sistemare il CAM verde, cioè non è a caso perché ha più problemi degli altri. Ma se tutto resta uguale come 6 mesi fa, come 3 mesi fa, come quando viene presentato alle commissioni, un progetto corposo, un progetto stimabile, però se tutto è importante allo stesso modo, che cosa può considerare il Comune come voce da inserire nel suo DUP interessante per il territorio e degna di stare all'interno di questo quadro in cui le 9 zone evidenziano delle necessità e delle priorità? Allora, io non vorrei che la mancanza di tempo porti alla semplificazione. Il rischio della semplificazione è la banalizzazione di temi importanti, e quindi davvero mi chiedo, non c'era tempo, però noi siamo arrivati a parlare di questa cosa così importante che ha a che fare con la visione strategica, perché prima ti dai gli obiettivi e poi dici cosa fai, poi vai a misurare con i soldi che cosa hai fatto. Se non dici chiari gli obiettivi e le finalità, non sai come misurare quello che hai fatto. Io mi chiedo, ma perché arrivare a oggi? Perché non abbiamo chiamato delle commissioni a supporto, in cui in 1, 2 commissioni, 3 si poteva smagrire il progetto scegliendo delle priorità, per cui poi la maggioranza avrebbe votato con i voti che ha, naturalmente quello che voleva lei, ma si sentiva la voce corale, che cosa è importante per tutto il Consiglio. Magari il lavoro era meno pesante per alcuni ed era più vantaggioso per tutti. Scusate, non c'è. Allora, Quindi il carico degli adempimenti lo conosco. Credo che lo start-up di una impresa nuova come il municipio non sia una cosa di tutto. Ho visto comunque la buona volontà di informazione puntuale da parte del Presidente. Poi non mancano i dissidi spesso, perché sono magari le parole sono dette in un certo modo e si possono essere anche delle comprensioni diverse da l'una e dall'altra parte. Però, dopo aver letto e riletto per 3 volte e ho anche confrontato con i bambini come si fa nel vecchio mestiere editoriale, come cominciava una riga e come finiva, il programma è lo stesso, con qualche lacuna e qualche imprecisione. Una è che nella parte destinata al verde manca completamente la sezione dedicata al dottor Serini, e glielo dico io così vi metto un po' in difficoltà, sui suoi programmi, sui problemi, sulle priorità della sanità. Manca e ci vuole. E poi invece, siccome io sono una testona e non mollo perché non è chiaro quello che ci siamo detti, la volta scorsa noi abbiamo votato nella commissione dentro, no, nell'altra commissione, quando è stato fare una sorta di correzione per la parte del servizio alla persona, la volta scorsa c'era ho fatto togliere la parola emergenza nel caso di violenza sulle donne, perché ho detto mi rifiutavo di considerare un lavoro su questo tema solo in fase di emergenza, quantificabile magari nel numero dei problemi che sorgono, degli eccidi che sorgono in quel momento. Era stata detta che si sarebbe mantenuta la frase, tra l'altro non vogliamo dimenticare il tema delle pari opportunità, e che si sarebbe inserita una frase in cui si diceva, al momento che me lo so scritto, in cui si diceva che la Commissione avrebbe mantenuto l'impegno a creare un momento di riflessione speciale, in particolare per quello che riguarda il tema sulle violenze alle donne, sintetizzato addirittura dal consigliere Verri, dall'articolo 49,3 del regolamento. Ora, io non voglio spaccare il capello in quattro, ma questa cosa qua dicendo non dimentichiamo il tema delle pari opportunità, senza dire che ci sarà comunque un impegno, perché so che c'è, posso testimoniare che l'attenzione del municipio c'è su questo tema, ne abbiamo parlato e stiamo cercando delle soluzioni, senza dire che si farà delle commissioni speciali ad hoc, magari per tratti, magari per segmenti durante l'anno politico. Su questo tema particolare credo che questo documento sia incompleto, personalmente così non potrei votare, ma non solo per questo punto. Ho passato il tempo, sì.
Io non ho, no, siamo a 9 minuti.
No.
Io non ho toccato niente.
Faccio una sintesi velocissima. Allora, ho un problema dunque sul metodo di questa velocità di inserimento e di editing veloce. È un problema sul merito che ho detto, perché mancano le priorità, e sulle sezioni specifiche finalmente lascio la parola ai colleghi. Vi ringrazio della pazienza. Io più che emendamento incompletamente, perché ve ne siete evidentemente dimenticati, c'era l'altra volta, io ve lo scrivo e lo inserisco.
Grazie consigliera Lanzi. Diamo ora la parola al consigliere Moscon.
Grazie Presidente. Allora, non entrerò nel merito di quello che c'è scritto nel piano, anche perché, come dire, la parte strategica è quello che riprende il programma, e giustamente è così, perché uno nel programma dà le linee strategiche e poi viene ripresa, e neanche su, come dire, la parte contabile, perché il Presidente del programma ti ha già spiegato tutto molto bene e non penso che ci sia lì da andare a centellinare su quale capitolo ci sono i soldi, perché comunque il bilancio pubblico spesse volte è fatto da uno storico e quindi, come dire, avrebbe poco senso andare lì a contestare il centesimo. Io credo però che questo documento, nella parte che secondo me è più importante, cioè nella parte delle azioni, cioè la programmazione operativa, che è quello che dovrebbe essere questo documento, ha delle luci che cercherò di evidenziare e alcuni tratti di ombra preoccupanti. Perché la programmazione, come abbiamo sempre detto, ha sia il compito di permettere il monitoraggio, ma anche per qualunque tipo di ente, azienda, quello di battere il tempo e di permettere di fare bene il proprio lavoro. Quindi una programmazione fatta male per un'azienda, come tutti sanno, è un disastro, anche per un municipio rischia di essere grave, perché si naviga a vista. E secondo me in questo documento la parte delle azioni, la parte operativa, diciamo, è fatto, senza entrare nel merito ma nel metodo di come è stato fatto, piuttosto bene la parte del verde arredo urbano, perché nella parte del verde arredo urbano è chiaro quali sono le azioni, come cercava prima di dire la consigliera Ranzi, non il merito, il metodo, che il municipio vorrà fare nel suo proseguo. Cioè, faccio un esempio, dice: verrà messa in calendario una più frequente disinfestazione delle zanzare. A me non interessa, come dire, in questo momento se questa cosa è giusta o sbagliata, o se è scritto col futuro o col presente, però io in questo documento capisco in modo chiaro e inequivocabile che questo municipio ha intenzione di fare una cosa, l'ha detta, probabilmente questo guiderà la sua azione amministrativa, e poi il prossimo novembre vi chiederemo: a giugno avete fatto le zanzare o no? Quindi considero, come dire, in alcune parti del documento fatto molto bene. Altre parti però, mi spiace dirlo, ma lo dico sinceramente, mi sembrano, come dire, una presa in giro di chi l'ha scritto in assoluto, dell'intelligenza di chi è seduto a questo tavolo, e anche una presa, come dire, in giro degli uffici comunali, perché questo documento, come ricordava benissimo il presidente Bramati, serve poi, sommato a tutti gli altri, per produrre il nuovo bilancio del Comune di Milano previsionale e triennale. E permettetemi se faccio una citazione, però nella parte invece della famiglia, ad esempio, al netto di tutta l'introduzione, il primo bullet point, il primo punto, per dirla alla Garufi, azioni di supporto alle famiglie, c'è un posto di alcune righe che dice tutta una serie di principi più o meno condivisibili, e poi conclude dicendo: pertanto, attraverso gli strumenti e le risorse a disposizione, si metteranno in atto politiche volte al perseguimento di questo obiettivo. Adesso, io non ho fatto filosofia, la logica aristotelica mi sfugge, però questa cosa qui mi sembra un filo tautologica, cioè stiamo dicendo in un documento di programmazione, nella parte operativa, che noi, come azione di supporto alle famiglie, faremo politiche di supporto alle famiglie. Mi permetta di dire, Presidente, e questo non è l'unico caso, potrei farne altri, però questo mi sembrava piuttosto evidente, che con tutte le scuse, col fatto che è la prima volta che si fa, col fatto che non è facile fare un documento di programmazione, eccetera, eccetera, senza voler assolutamente dire che questo documento sarebbe dovuto essere il DUP del Comune, che è 700 pagine, con tutte le azioni, con tutte le mostre, per dire, sulla cultura, dettagliate, e neanche facendo esempi internazionali, cioè dicendo che doveva essere come i Boroughs di Londra, che fanno 400 pagine con tutti i KPI, eccetera, eccetera. Però, secondo me, la parte, come dire, per dire, sulle politiche della famiglia, non è assolutamente degna di un documento che poi deve andare a formare il bilancio pubblico. Quindi adesso io purtroppo non ho avuto il tempo e non ho il modo di emendare intere sezioni, però secondo me il lavoro, a parte alcuni casi virtuosi, è decisamente insoddisfacente per qualità, almeno nella sezione, diciamo, 3 della parte operativa.
Grazie consigliere Moscon. Diamo ora la parola alla consigliera Audia.
Grazie Presidente. Io passerei da una posizione molto tranquilla del capogruppo Lanzi a una posizione un attimino più accesa del nostro consigliere Moscon, a una posizione un po' più critica, perché io, mi spiace dirlo, ma noto, ormai non me ne meraviglio neanche più, che il copia e incolla è diventato una prassi consolidata in questa maggioranza. Nel ricopiare pedissequamente quanto ci è stato già consegnato, ci è stato letto durante le commissioni, inclusa la commissione per il verde, ed essendomi occupata di verde ho puntato l'attenzione proprio su questo paragrafo del documento che stiamo discutendo. Ecco, avrei voluto anch'io le cimici come Iacovella, una bella disinfestazione contro le cimici, che sono ancora più fastidiose delle zanzare. Comunque, dicevo che nel ricopiare tutto quello che ci è stato già proposto anche come linee programmatiche del Presidente del Municipio, purtroppo non ci si è nemmeno resi conto, non ci si è accorti nemmeno del fatto che sono presenti tantissimi refusi, e sono sempre gli stessi, simili in tutti i documenti. A questo punto però il programma della campagna elettorale c'è noto, Presidente, basta, non ne possiamo più, e forse alla ricerca di novità ogni volta che ce lo troviamo riproposto come documento nuovo viene più studiato dalle opposizioni che non dalla maggioranza. Potremmo sostenere un esame da 30 e lode sul vostro programma elettorale. Però per tornare al tema del verde, va da sé che condividiamo le tematiche. Abbiamo dimostrato già negli anni precedenti quanto il verde e la sua cura siano di interesse di tutta la collettività. E in questo senso abbiamo lavorato negli anni passati. Però, pur condividendo tali temi fondamentali, noi riteniamo che l'indicazione degli interventi limitati al quartiere Spadolini-Vettabbia oppure alla ripresentazione del tema relativo alla realizzazione del Parco della Cultura, peraltro già in seno alle linee della Commissione Urbanistica, al di là degli interventi poi di manutenzione ordinaria che sono stati citati, tipo realizzazione di parchi giochi, manutenzione del verde esistente, beh, non riteniamo che questi da soli siano utili a configurare tutto il verde municipale. Nel documento non c'è nessun accenno agli orti, nessun accenno alle interconnessioni ecologiche, nessun accenno ai giardini condivisi. In sostanza, nel documento manca qualunque accenno al fatto che bisogna lavorare sul verde pubblico municipale come strumento e occasione di coesione sociale. Sembra quasi che le aree verdi del municipio, che non sono poche, siano slegate dal contesto sociale municipale. Sembra quasi che non siano da considerare un asse fondante della qualità della vita urbana. E di questo purtroppo non è bello accorgersene. Avremmo preferito un qualche cosa di più concreto rispetto a quanto già più che conosciuto da noi. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Audia. Diamo la parola al presidente Bramati per la risposta. No, lo cancelli, se deve parlare vediamo, parla prima del presidente.
Dico poche cose. Sono convinto anch'io che si poteva lavorare meglio e individuare meglio alcune priorità, perché siccome è un documento da consegnare alla Giunta, individuando assieme le priorità molto probabilmente riuscivamo anche a svolgere un ruolo come minoranza per far sì che alcune di queste potessero essere soddisfatte. Sulla parte del verde ha detto bene l'Audia, io penso che forse bisognava fare uno sforzo in più, ad esempio verso l'area di Caravalle, che è oggetto di potenziali trasformazioni e di interventi, progetti già finanziati, che finalmente potrebbe diventare un elemento distintivo anche per la politica dell'amministrazione provinciale. Lì c'è un mix di tante cose di valorizzazione e forse appunto bisognerebbe mettere a sistema e non tutte le volte che si discute di un qualsiasi argomento individuare la sicurezza come l'elemento cardine, perché è evidente che proprio in quella zona, a dimostrazione di quanto si è fatto rispetto a 6-7 anni fa, cioè, la situazione c'è quasi da laboratorio per analizzare. La stessa cosa, questa appunto c'è quasi ossessione in alcuni punti, cioè, più volte la capogruppo ci ha richiamati a una distinzione tra l'allerta e l'allarme. Quindi essere vigili e precisi negli interventi di garanzia della sicurezza e del vivere civile, tralasciando appunto un discorso che rischia di diventare davvero strumentale. Ad esempio, cioè, affrontare il problema delle ex edifici ligresti soltanto sotto l'aspetto della messa in sicurezza, cioè, secondo me commettiamo un errore, perché abbiamo visto, cioè, lo scempio edilizio è lì da 40 anni e sappiamo che soltanto se diamo forza a quella seconda parte, cioè alla realizzazione di quel progetto di insediamento e di recupero con 400 alloggi in edilizia convenzionata, cioè molto probabilmente ritorniamo alle cose che avevamo discusso anche nella commissione sicurezza, questo mix tra ricreare socialità, dare un significato a quell'area e quindi di per sé prosciugare alcuni elementi che poi scaturiscono nell'insicurezza, perché delle due l'una, cioè io ho sentito persone che prima si lamentavano che lì c'erano i giostrai,
Adesso si lamentano perché non ci sono più gli ostrai, che comunque erano fonte di vigilanza. Né possiamo, cioè, in qualche modo sconfinare nelle cose che ho sentito in una riunione con la Rozza, dove si dice lì bisogna rivendicare due camionette dell'esercito da mettere nel periodo serale notturno, cioè molto probabilmente c'è, cioè, neanche Piazza Duomo, cioè, ha tanta grazia per soddisfare appunto una necessità che è completamente, cioè, giustificabile. Allora, e anche sulla questione ad esempio degli scali, su cui ritorneremo e discuteremo, anche lì ho contato 28 righe. Due terzi di queste righe è su un punto che sì, c'è quello di garantire anche lì un uso improprio di quegli spazi e così via, mentre molto probabilmente il valore di discussione su come trasformare quell'area poteva, non so, si poteva arricchire di più con qualche ragionamento. Cioè, la conclusione che voglio fare è questo, che quando è l'invito che voglio fare ai due presidenti, nonché ai presidenti di commissione, che in queste occasioni, cioè, utilizzare tra virgolette anche le proposte, i ragionamenti della minoranza nel rapporto con gli assessori e con la giunta, può essere importante per far sì che tanti nostri desideri in qualche caso possano trasformarsi anche in qualcosa di più concreto e tangibile, e soprattutto quando si parla di programmazione, di priorità, di cose da fare nel prossimo anno, mentre se ci fermiamo soltanto a come qualche volta accade, a un'elencazione indistinta di problemi, c'è il rischio che davvero non abbiamo nessuna possibilità di trovare un ascolto da parte degli assessori. Tutto qui.
Grazie consigliere Iacovelli. Iacovella. Diamo ora parola alla consigliera Gerusa.
Grazie Presidente, sarò molto più breve. Io mi trovo molto in difficoltà a intervenire su questo documento che ho letto più di una volta, ma perché faccio fatica innanzitutto a trovare delle differenze fra la sezione strategica e la sezione operativa. Mi sembra che sia una continua girare intorno, ripetere cose che sono due mesi che continuiamo a sentire, a leggere, ma senza riuscire a individuare nella sezione operativa quali sono realmente le azioni che questo municipio intende svolgere. Intanto mi aspettavo nel 1917, capire che cosa succederà nel 1917. No, scusate, sono antica. Vorrei essere nel 1917.
Si vede che l'hai letto due volte.
Ecco, per cui trovo elencato tutta una serie di azioni, le trovo elencate. Io mi riferisco per, naturalmente mi sono dedicata soprattutto alla sezione educativa, tutta una serie di iniziative, però non si capisce quali verranno realizzate veramente, cioè sono tutte uguali, ce ne saranno una trentina, ma riusciremo a svolgerle tutte, con quale priorità? Quindi c'è tutto e non c'è niente, secondo me, per cui faccio anche fatica a dire va bene, va male, e poi faremo fatica a dire è stato fatto o non è stato fatto. Poi mi sarei aspettata, per esempio, che sui fondi per il diritto allo studio fosse almeno richiesto una revisione dei criteri con cui vengono assegnati i fondi al diritto allo studio, e perché sappiamo che è un problema, perché c'è una disparità enorme fra municipio e municipio, non si sa con quali criteri. Altri municipi proprio su questo punto si sono espressi nella sezione in questo documento. Quindi mi sembra che non riesco a capire, e mi piacerebbe sapere, che cosa farà questo municipio per quanto riguarda i servizi educativi nel prossimo anno, almeno nel prossimo anno. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Gerosa. Allora, diamo la parola al presidente Bramati.
Grazie Allora, beh, innanzitutto sono contento che che la collega Audia sia stata favorevolmente colpita dai contenuti in premessa del programma elettorale, perché se nei presupposti che verranno verificati dobbiamo riandare alle elezioni, almeno avete dei contenuti per avvicinarvi a quantomeno, non so come finirà, eccetera, però il fatto che, come mi è stato detto in una riunione, che su alcuni temi si è dato troppo per scontato di mantenere una continuità con la scorsa amministrazione, ecco, magari in quel caso lì prenderete spunto da... No, non farmi dire chi me l'ha detto, se no... No, l'hai detto tu, l'ultima volta, sì. Beh, sul tema della cosa sulla violenza delle donne che stiamo vedendo insieme e quant'altro, No, ho dovuto poi esplicitare, sennò qua tra i giornali, tra le interpretazioni, quello e quell'altro, dopo... Allora, vabbè, comunque, per rimanere sul tema, allora, io evidentemente l'ho detto in premessa. È un documento nuovo, un documento molto complesso, è stato fatto evidentemente in molte sue parti questo copia e incolla, e lo dichiaro perché in questa fase qui fare questo documento, non avendo avuto la possibilità di incidere in maniera precisa su un documento che ormai è già andato, anche lui sta già andando, chiudendosi per andare in giunta, perché l'assessore ha dichiarato che potendo e concedendo il consiglio comunale, lui cerca entro la fine di gennaio di avere l'approvazione del bilancio, per cui sono già molto avanti. Poi su questo tema ho il contraltare, perché era presente con me alla riunione, per cui non vi dico nulla di nuovo e siete tutti allineati. Per cui non dico che, ripeto, non voglio manifestare l'inutilità, ok? Voglio dire che è stato per scelta fatto un certo tipo di percorso, che volutamente non è entrato nel dettaglio. Come peraltro, scusatemi e perdonatemi, su un'esperienza del recente passato che avete vissuto sulla vostra pelle e che adesso si concluderà al prossimo voto, cioè sul bando per la gestione dei cani, seppur in forma dettagliata, ma ci siamo visti in tutto il percorso, che essendo una roba nuova eccetera ha posto tutta una serie di questioni che qualche criticità l'ha data e la sta dando, ok? Allora, io invito a leggerlo in quest'ottica. Peraltro, perché poi sennò parliamo di cose molto astratte, no? Sembra che parliamo di bilancio. Diciamo che le azioni si concretizzano su 2/3 capitoli, ok? Perché il resto sono tutte spese, da un certo punto di vista, blindate, ok? Allora, contributi. La normativa, sapete molto bene perché avete studiato tutti molto bene il regolamento, ci imporrà dal prossimo anno, per esempio sulla gestione dei contributi, fare dei bandi aperti su dei temi specifici. Allora lì sì che sarà il lavoro di dire contributi 50.000 euro, bando aperto, linea di indirizzo, si incide su questo, questo, questo e quest'altro. La giunta sarà chiamata a concretizzare questo, questo, questo e quest'altro. Questa è la modalità di lavoro che ci si prospetta. Okay. Allora, ripeto, nel confermare e nel ringraziare comunque gli uffici che hanno sviluppato questo lavoro sulle indicazioni, ma anche perché fare copia e incolla, appunto, magari molte volte si sbaglia anche, ma però ci vuole attenzione anche nel mettere insieme alcuni passaggi anche sulle indicazioni, no? Per cui sicuramente il passaggio di ripresa citato prima, che nelle linee di indirizzo avevamo emendato in un certo senso, non si ritrova adesso, perché la versione su quel pezzo lì che io ho consegnato mancava di quello. Io nessuno, cioè dal mio punto di vista, nulla osta a inserirla in termini di emendamento se vuole essere fatto in questa fase qui. Per cui appunto l'invito è di leggere come inizio di un percorso che ha tutta la sua possibilità di verifica sulle puntualizzazioni che voi avete determinato appunto dentro questo percorso, per cui la concretizzazione vera su quegli indirizzi verrà data da quel passaggio lì. Okay. Perché dico questo? Perché peraltro dobbiamo connotare anche la funzione di questo ente che per esempio io ho scoperto e stiamo cercando di risolvere una questione, per esempio anche sugli indirizzi che tutti vuoi dare, anche sulle coprogettazioni, adesso è diventato un problema fare delle lettere di intento sui progetti, okay? Perché è emerso che l'ente municipio, non avendo riconoscimento in quanto ente autonomo indipendente nel comune di Milano, deve essere l'assessore che o ha una delibera di delega al municipio, ci si impana la burocrazia. Allora, un esempio tra i tanti, vuol dire che anche individuare percorsi di indirizzo, aspetti strategici puntuali, dal mio punto di vista ci vuole, se andrà avanti io seguirò questo percorso, se no lo consegnerò dopo di me, una modalità di affronto di questione per questione anche su temi burocratici che vi assicuro che non è semplice. Per cui dentro quest'ottica vi invito a tracciare in termini positivi il percorso che con questa delibera si inizia su questo tema. Grazie.
Grazie Presidente Bramati. Non essendoci poi più nessuno iscritto, diamo inizio alla votazione per l'approvazione di questa delibera. D'accordo, signora Lanzi.
Allora, per le ragioni abbondantemente esposte prima, di metodo e di merito, il gruppo si astiene dal voto. Grazie.
Grazie a lei.
Apriamo la votazione.
Tutti hanno votato? Bene, lo riteniamo a voce, per l'amor del cielo. Quindi allora abbiamo Barba, Ferri, Carapellese, anche Fiore. Astenuta, va bene così. D'accordo. Allora chiudiamo la votazione. Presenti 22, favorevoli 17, astenuti 3 e gli altri hanno... Grazie, la delibera è approvata. Diamo la parola alla consigliera Lanzi.
Chiedere 5 minuti di sospensione prima del prossimo punto per quanto riguarda la nostra parte. Grazie.
Accordati, visto che qualcuno va a fumare, quindi.
stato veloce e accordato subito. Non credo che sia a me, io chiedo agli uffici, non sono io.
Allora, su questa mozione, la due mozione norme transitorie sono per allora, due stelle chiedono se possono firmare la domanda, perché loro chiedono.
Ed era se si sto cercando, ecco qua. Nemmeno i miei consiglieri.
Chiedo dove arriva. Quanto l'avete pagato? Ah, sì, sì, sì. Ah, era uno sport, cioè l'avete pagato tanto. Vabbè, ma non esiste questa roba qua, cioè questo è questo puntellato di questo comune, questo presidente lo residenza? E che cosa dicono loro? Ma non c'era solo la giurisprudenza, c'era il contratto che era in nero. Perché non l'abbiamo messo?
Possiamo riprendere i lavori? Allora, diamo ora discussione alla mozione dell'assessore dell'assessore Fio, cioè, pardon, sull'assessore alla cultura che era stata presentata dalla consigliera Fiore.
Sì, grazie Presidente. Presentata da me, ma sottoscritta anche dai miei colleghi di coalizione. Ma prima di passare all'esame della mozione, volevo intanto ringraziare l'assessore della liberatoria, cioè di aver consentito che la cosa possa essere discussa anche davanti ad un pubblico. Peraltro noi qui critichiamo il suo ruolo politico e non la persona. Cioè, noi critichiamo quello che lei ha fatto in qualità di assessore, perché personalmente ciascuno la può pensare come vuole, uno può essere d'accordo o meno, ma comunque. Allora, la mozione riguarda, adesso non so se devo stare a rileggere, ma ormai credo che la sappiate tutti, riguarda un post che l'assessore Di Vaia ha inserito sul proprio profilo Facebook, tra l'altro un profilo aperto per cui visibile a tutti, nel quale con riferimento al terremoto, al recente terremoto delle Marche e riferendosi al terremoto del Vulture, diceva che appunto il Duce aveva in 3 mesi ricostruito quasi 4.000 case, fatte riparare più di 5.000, e concludeva con un vero patriota, viva il Duce. Si diceva che appunto la nostra Costituzione e le successive leggi pongono il qualsiasi esaltazione del passato regime fascista come un disvalore rispetto ai valori della Costituzione, e quindi si ribadire appunto che il Municipio 5 dà la propria totale adesione ai valori della Carta Costituzionale, chiedeva alla diretta interessata di rassegnare le proprie dimissioni oppure al Presidente, che ne ha il potere, di revocare la delega all'assessore. Allora, nel prendere atto delle scuse che sono state appunto presentate allo scorso consiglio dall'assessore, risultano queste purtroppo tardive e comunque non particolarmente convincenti. Infatti il fatto che quanto è stato postato su Facebook sia stata detta dell'assessore una mera svista, cioè un copia e incolla partito involontariamente, viene smentito dal fatto che il post è apparso il 26 di agosto, cioè 2 giorni dopo il terremoto, cioè la scorsa volta di terremoto, e se si fosse, come sostenuto, fosse stato frutto di una svista, ci si sarebbe aspettato quantomeno la rimozione immediata seguita eventualmente da una rettifica o da una spiegazione. La cosa avrebbe magari potuto anche passare inosservata. Invece il post è rimasto sul profilo dell'assessore fino al 1° di settembre, cioè per 6 giorni, è ancora ben visibile a tutti, e soltanto dopo che la notizia è apparsa sui giornali il post è stato eliminato. In ogni caso ribadisco che l'assessore non si è limitata a condividere una notizia, cioè la velocità a condividere una notizia sulla velocità di ricostruzione, ma ha corredato questa notizia con commenti e giudizi che a nostro parere sono inaccettabili, perché sono contrari allo Stato di diritto. E se di questo l'assessore non si rende conto, allora è ancora più evidente l'inadeguatezza a ricoprire una carica così importante di questo livello. Quello che quindi si chiede con questa mozione è un atto di responsabilità della diretta interessata o del Presidente, che appunto è l'unico che ha, oltre all'interessata, la potestà e il potere di revocare la delega. Grazie.
Grazie consigliere Fiore. Vediamo, effettivamente aspettavamo, cioè, diamo la parola alla consigliera Audia.
In attesa dell'intervento degli altri miei colleghi, io vorrei rivolgermi direttamente all'assessore, o preferisco essere chiamata assessora, non lo so. Comunque, per me è signora prima che assessora, quindi gentilissima signora. Il tema del copia e incolla sembra essere il fil rouge della seduta di questo consiglio. E sembra allo stesso modo costituire la cosiddetta buccia di banana su cui questa maggioranza pare destinata a scivolare in molte occasioni. Sinceramente spiace che il suo esordio sia stato così infelice. Spiace dal punto di vista umano, non certamente dal punto di vista politico. Utilizzare i social network come espressione del pensiero obbliga certamente ad una valutazione delle conseguenze e impone un atteggiamento rispettoso nei confronti di quanti, nel bene o nel male, siamo chiamati nel nostro piccolo a rappresentare. Un rispetto maggiore se si è investiti di cariche istituzionali importanti come la sua, signora. Avere una delega alla cultura impone sapersi dare una risposta all'interrogativo che per l'ennesima volta ci è stato riproposto anche questa sera, quando abbiamo affrontato il dibattito sul documento programmatico e di previsione, e cioè che cos'è la cultura. Ce lo dica lei, signora, ne ha la delega. Apprezziamo le scuse, sebbene tardive, ma non possiamo esimerci dal prendere una netta posizione di lontananza da quanto da lei espresso nel post di agosto. Non fosse altro per il rispetto che da sempre portiamo nei valori fondamentali della nostra Costituzione e della Repubblica, o per il rispetto che tutti dobbiamo a quanti hanno pagato con la vita e con i sacrifici la conquista di quella libertà che oggi ci consente di esprimerci. Peccato però che lei quella libertà l'abbia esercitata così improvvidamente, e purtroppo il suo ruolo non le consente leggerezza. Questo ce lo deve permettere, dobbiamo dirlo. Grazie.
Grazie consigliere Auti, diamo la parola al consigliere Palmisano Massimo.
Sì, grazie presidente. Cito come premessa del regolamento transitorio approvato con delibera del 15-9 da questo Consiglio, l'articolo 3 che sostituisce il 12 del vecchio regolamento del Consiglio di Zona. L'assessore competente, qualora siano state rispettate le forme per la presentazione della medesima, è tenuta a fornire risposte in Consiglio Municipale nel termine di 30 giorni dalla data in cui l'istanza è stata presentata. Ove il termine previsto dal comma precedente non venga osservato, l'interrogazione sarà trattata entro la terza adunanza consigliare immediatamente successiva, eccetera. Questo premetto, quindi noi ci saremmo aspettati una risposta pubblica dall'assessore, abbiamo ricevuta una per email all'interrogazione presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle. E ce l'aspettiamo ancora, auspicabilmente nel prossimo consiglio, visto che questo che si sta svolgendo adesso è il terzo dopo, è la terza domanda dopo i 30 giorni dalla presentazione dell'interrogazione. Ma questo per il rispetto del Consiglio che ha approvato questo regolamento, non perché abbiamo la presunzione noi di voler chiedere una cosa che non esiste. Ci saremmo aspettati anche, si parla di copia e incolla, non un copia e incolla ma una risposta dedicata alla nostra interrogazione. Il copia e incolla a cui mi riferisco è quella della dichiarazione spontanea, tardiva, di scuse rilasciata nel corso del Consiglio del 13. Entrando nel merito, ci lasciano un po' perplessi le giustificazioni adotte dall'assessore, laddove paragona l'accidentalità di un gesto quotidiano come urtare un bicchiere ad un'azione compiuta che necessariamente crediamo implichi un'intenzionalità, perché questo potrebbe indurci preoccupati a credere che lo stesso impulso possa guidare l'assessore nelle circostanze delicate di responsabilità in cui lo svolgimento del ruolo la possa mettere. Grazie, volevo dire questo.
Grazie consigliere Palmisano, diamo la parola al consigliere Carapellese.
Sì, grazie presidente. Ma io vorrei ribadire il fatto che noi apprezziamo una sola cosa dell'assessore compiuta questa sera, cioè l'aver permesso di fare questo dibattito e permettere ai cittadini di assistere alla discussione di questo punto. Al netto di questo aspetto, di questa decisione, restiamo convinti di censurare tutta la restante parte di comportamento tenuta in questi mesi, sia dall'inizio, da come si è manifestata, dal fatto che le scuse, per quanto ne prendiamo atto, sono arrivate in termini tardivi, e anche la motivazione stessa portata non è stata poi del tutto convincente, perché ci sembra che comunque è avvenuto un qualcosa di grave, di cui bisogna prendersi le responsabilità. Noi crediamo che ciascuno di noi, nel momento in cui viene eletto e rappresenta un'istituzione, rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità in cui veniamo eletti. Un assessore dovrebbe essere un gradino più in su, dovrebbe ancora più di ognuno di noi sforzarsi di rappresentare tutti. E oltre a questo, io però vorrei sottolineare che, proprio per la motivazione che poi andremo a prendere in considerazione, cioè se votare o non votare un qualcosa al termine di questa discussione, siccome la responsabilità di ogni decisione su questa materia spetta al presidente del municipio, riteniamo di richiamare anche la sua di una responsabilità, presidente Bramati, perché lei non può pensare di cavarsela così come ha gestito la vicenda fino ad ora. La responsabilità è anche in capo a lei, soprattutto in capo a lei, e se ne deve assumere le sue responsabilità. Noi diciamo che ci sono sufficienti elementi perché questo assessore venga rimosso. Non comprendiamo la ragione del traccheggiare, del tirare avanti, non l'accettiamo, lo ribadiamo e crediamo che da questi elementi se ne devono trarre delle conseguenze. Se voi ritenete di proseguire su questo tipo di impostazione, ve ne assumerete le vostre responsabilità, probabilmente avete anche il potere, il numero e dalla vostra parte gli elementi per proseguire con questa modalità. Noi non siamo d'accordo, non lo condividiamo e lo vogliamo ribadire in tutte le istanze. Grazie.
Grazie consigliere Carapellese, diamo la parola alla consigliera Lanzi.
Grazie.
Un attimo che non ha voce.
Grazie. Allora, non ripeterò le ragioni espresse dai miei colleghi, perché tutti abbiamo avuto modo di riflettere molto in questo periodo qua. E, dico solo che io porto questo fiore, trattino, che è in petto mio fiorito, trattino, in onore di Tina Anselmi, partigiana, laureata, maestra elementare, sindacalista, di cui oggi onoro la memoria. Lo so che dovrei stare in piedi. Democristiana, per carità, che te lo nego. È stata prima donna ministro della Repubblica dal 76 al 78 con Andreotti Iter, ministro del lavoro e della previdenza sociale e promotrice della riforma che introdusse il sistema sanitario nazionale. Bisogna dire a Trump che venga a prendere un po' di lezioni. Le sue parole però valgono sempre. È stata salda contro i poteri occulti e forti, è stata anche nella commissione per il PD, giusto? Il suo monito è fondamentale per noi. Lei dice, dopo la sua esperienza, partita da ragazza di parrocchia, maestra, ha deciso di fare la staffetta quando ha visto i suoi giovani compagni impiccati. Ora si sa che la guerra trascina un sacco di cose orrende e che il giudizio però sulle cose fatte è fondamentale per trovare un po' di giustizia. Ciò che è morte è morte, ciò che è guerra, ciò che è orrore è orrore. E lei dice: nessuna vittoria è irreversibile. Dopo aver vinto possiamo anche perdere, se viene meno la nostra vigilanza su quel paese, su quel che vive il paese, su quel che c'è nelle istituzioni. Noi non possiamo abdicare. Dobbiamo ogni giorno prenderci la nostra parte di responsabilità, perché solo così le vittorie che abbiamo avuto sono permanenti. Mi soffermo su questa parola, responsabilità, che io amo molto. Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia in cui me l'hanno insegnata molto bene e poi nella sinistra alla quale ho il privilegio di appartenere mi è stata insegnata in modo ancora più chiaro. Quando tu hai la responsabilità accetti di portare il peso di un incarico, di una cosa, di un pensiero, di un messaggio, per cui non sei più tu, ti devi preparare, metterti a confronto con gli altri, specialmente se rivesti un ruolo pubblico. Ora, io credo che nella vita di ogni persona possono capitare degli sbagli, ma raccomando vivamente alle persone che assumono incarichi politici, che li accettano, che si candidano, di pensare soprattutto a questa parola, responsabilità. E su questo punto faccio un richiamo importante che non è mio ma che ho imparato nel corso delle mie letture. Diceva:
una santa, Santa Caterina, nella sua lettera ai potenti, che non ha avuto paura di sgridare il Papa e di scrivere ai capitani dei governi del tempo: signori, dovete governare la vostra città in proprio, il vostro intimo, prima di governare la città in prestito. Ora noi abbiamo ricevuto questo municipio, questa città in prestito, bisogna fare in modo che nulla scalfisca la tenuta sociale, il senso di responsabilità, il dovere che abbiamo nei confronti dei cittadini, perché come cittadina di sinistra e iscritta all'ANPI, io credo che ogni volta che ci sarà una scalfittura sul tema della resistenza o su certe modalità, io mi alzerò e dirò forte che non posso accettare e non sono d'accordo, io voglio vigilare. La ringrazio comunque per la disponibilità a questa discussione pubblica.
Diamo la parola al presidente Bernati. Allora, prima abbiamo la consigliera Soresina.
Allora, grazie presidente. In merito alla questione, il gruppo di Forza Italia, teniamo a sottolinearlo, non ritiene che nel post di Facebook in oggetto vi sia intento alcuno ad inneggiare al fascismo, ma che si tratti di un errore di forma e non di sostanza. Discutibile nella sua leggerezza, ma non sufficiente a condannare una persona. Errare è umano ed è spesso la miglior forma per imparare, soprattutto all'inizio. Più in generale, Forza Italia sostiene la lotta a tutte le forme di violenza, attuali e passate, quindi non solo Forza Italia, ma tutti i membri del gruppo di Forza Italia, in questo municipio e in generale. Lotta che non è prerogativa di alcun partito, e quindi Forza Italia condanna la violenza e le brutture storiche del fascismo, del nazismo, così pure del comunismo, così come ogni altra forma di violenza individuale o collettiva. Per confermare questa nostra visione e per convertire l'azione con una mozione da negativa che chiede dimissione o ritiro deleghe ad azione costruttiva nel Municipio 5, il gruppo di Forza Italia insieme alla coalizione di maggioranza ha proposto ai gruppi dell'opposizione di farsi promotore di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza su temi quali la resistenza, proponendo attività da definire insieme all'opposizione. Proposta che non ha avuto accoglimento, ma nonostante ciò e senza sollecitazione alcuna, abbiamo favorito nell'ambito dell'iniziativa dell'Università della Terza Età una lezione dal titolo di Primo Levi. Primo Levi porta voce del dolore del Lager, che si terrà in quest'aula il 30 novembre prossimo e dalla quale invito tutti i consiglieri e cittadini presenti. Posso fare la dichiarazione di voto del gruppo o aspettiamo appunto?
Non abbiamo ancora stabilito se ci sarà una
votazione. Grazie.
Grazie, diamo la parola al consigliere Ferrari. Signor Presidente, deve essere.
Io pensavo di non intervenire, ma poi mi è sembrato opportuno comunque comunicare qualcosa. Allora, diciamo che normalmente quando avvengono determinate cose bisogna sempre dividere quelle che sono le due responsabilità, che è la responsabilità del singolo cittadino, del singolo consigliere, e indirettamente la responsabilità o della maggioranza o dell'opposizione che sostiene il medesimo consigliere. E questo perché prima è stato detto che questa vicenda è una buccia di banana della maggioranza. A me sembra che non è una buccia di banana della maggioranza, è una buccia di banana in cui è scivolato un nostro assessore dolente, perché ovviamente è dispiaciuto di questo. Tra l'altro c'è un particolare che è il fatto che sono state considerate tardive le scuse. Ora, normalmente è difficile valutare il discorso del tardivo, perché proprio per l'importanza, cioè, quando uno ha fatto una scivolata e si rende conto di quello che ha fatto, prima di fare delle scuse veloci e pronte e magari fare un'altra scivolata, mi sembra che sia ragionevole il fatto di attendere un attimino di pazienza per poter dare compiutamente quello che possono essere le sue scuse, che sono giustamente arrivate abbastanza velocemente, cioè non certo nel consiglio in cui è stata sollevata questa obiezione dopo il polverone sollevato dai giornali, ma semplicemente il consiglio dopo, cioè non è che fossero chilometricamente distanti. A me sembra che di tardivo qui non ci sia nulla, sono semplicemente la prima occasione utile, che era il consiglio successivo a quello in cui era stata poi presentata questa mozione. Mi sembra tra l'altro che c'è una disponibilità molto importante, perché il fatto di aver permesso la presenza dei cittadini vuol dire anche proprio la trasparenza con cui l'assessore ha voluto comunque mettersi a disposizione per chiarire un pochettino tutte le cose. Tra l'altro un'altra cosa che a me è un pochettino dispiaciuta è su Milano Sud si dice che l'assessore si è dato disponibile a frequentare un corso di antifascismo. Ora, mi sembra che all'interno dei capigruppo sono state dette cose diverse, e quindi o il giornale, da chi ha avuto l'informazione per dire questo corso di antifascismo, mi lascia un pochettino perplesso, perché o qualcuno gliel'ha detto o è una libertà poetica del giornalista che l'ha scritto, e questo può essere, però mi sembra di una per nulla appropriatezza questo particolare, perché quello che era stato proposto era proprio un percorso di tipo diverso, che è già stato illustrato dal capogruppo di Forza Italia, che giustamente ha parlato in quanto l'assessore fa parte di quel gruppo, di quel raggruppamento politico. E quindi, per cui questo era un pochettino il passaggio, perché dobbiamo vedere tutte le cose all'interno di tutto quello in cui uno un pochettino si è un pochettino trovato. Le dicevo che la responsabilità è personale, perché io fascista non lo sono, quindi sono anch'io assolutamente contrario a quello che è stato riportato su quel post, anche se dobbiamo sempre dividere le due cose, no? A mio parere quello che più è stato evidenziato e che voleva a mio parere sottolineare l'assessore, e mi sembra ragionevole che volesse sottolineare questo, era il fatto che a fronte di un terremoto l'importante è fare in fretta, presto e bene, cosa che non è sempre avvenuto, perché per quanto riguarda per esempio il Belice, che mi sembra che le cose non siano avvenute allora, per quanto riguarda il Belice abbiamo dimostrato una gravissima incapacità nel fare una ricostruzione, cosa che non è avvenuta in altri invece tipi di terremoto, per cui questi passaggi mi sembra che l'intenzione era quella di fare presto e bene, e con questa intenzione è stato postato questa cosa. Ovviamente tralascio gli altri dettagli, perché vive il duce, non è una cosa in cui io mi riconosco, ma reputo che anche la stessa assessore non si riconoscerà in questo, e si è resa conto in questo sì tardivamente che la buccia di banale era più grossa di quella in cui forse supponeva di aver inciampato, quando poi ha ritirato e ha cancellato il post da Facebook. Non ho null'altro da aggiungere a questo punto, era solamente a mio parere una cosa per quanto riguarda il Presidente, che adesso non è che vorrei fare una mozione a sostegno del Presidente, perché dire che siccome l'assessore ha fatto una cosa e il Presidente non ha fatto non ha preso delle misure che uno dice sono per taluni dicono ci sono sufficienti elementi per dimettere l'assessore da questa cosa. Questa qui è una cosa molto soggettiva, perché è probabile che l'opposizione ritenga sufficienti queste affermazioni per far dimettere l'assessore. Io ritengo che queste non siano comunque sufficienti per dimettere l'assessore. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Ferrari. Diamo allora la parola alla consigliera Fiore.
Vabbè, grazie Presidente. Io non sono veneta, non so se qui ci sono dei veneti, ma quando si dice, c'è un detto che dice che il tacconze peso del buso, in certe... Scusate, ma qua... per cui il rattoppo spesso è peggio del buco, nel senso che allora noi abbiamo partecipato a quella riunione dei capigruppo dove c'è stato appunto richiesto anche un po' come elemento di scambio di ritirare la mozione in cambio di un percorso sulla memoria. Io mi sono permessa di ricordare che nei 5 anni precedenti di percorsi sulla memoria e l'antifascismo ne abbiamo fatti non uno ma non so quanti, abbiamo fatto un elenco o un elenco immenso di iniziative dedicate a tutti, ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, ai meno giovani, nelle più svariate occasioni e anche quando non c'erano delle occasioni, proprio per ricordare che noi godiamo della libertà proprio perché c'è stata una guerra di liberazione, c'è stata la resistenza, ci sono stati i partigiani. Per cui ci è sembrato che questa richiesta di un percorso sulla memoria fosse così quantomeno strano, ecco, se non dico inopportuno, perché non è mai inopportuno un percorso sulla memoria e sull'antifascismo, però ecco, ci è sembrato alquanto strano chiesto proprio a noi che veniamo da una storia come quella che vi ho appena illustrato. Scuse tardive, beh certo, è chiaro che forse ci saremmo aspettati magari, non più che le scuse in consiglio, magari anche delle scuse o perlomeno delle giustificazioni sullo stesso social dove è apparsa la frase infausta, cosa che non è avvenuta, per cui questo ci ha dato la sensazione che così ci si pensasse un attimo. È chiaro che nessuno, la responsabilità è personale, infatti noi abbiamo chiesto le dimissioni dell'assessore, non di tutto il consiglio o del presidente, per cui assolutamente. Che poi chi mette delle frasi così precise, io sono juventina, non mi verrebbe mai in mente di scrivere Viva Inter su Facebook, adesso permettetemi anche di sdrammatizzare, è chiaro che il fatto di segnalare, paragonare le lentezze della ricostruzione con quello che invece nel Vulture, che poi anche lì forse ci sarebbe da discutere, comunque non è quello che è in discussione, il fatto poi di usare un'interpunzione precisa, delle maiuscole precise, cioè non è stata una cosa buttata, la sensazione è che non sia stata una cosa buttata lì, ma sia stata una cosa detta con convinzione. Per carità, ognuno è libero di pensarla come vuole. Ribadisco che il privato cittadino al bar può dire quello che vuole, chi ha una funzione pubblica su un social network che è aperto a tutti, perché poi io capisco, il mio profilo per esempio lo possono vedere solo i miei amici, io nel profilo dell'assessore sono entrata pur non essendo amica, per cui è una cosa che è come se fosse stata scritta su un muro qui fuori. Ribadisco, non è giustificabile. Grazie.
C'è qualcuno ancora? Consigliere Carapellese, mi scusi, questo era un appunto che faceva normalmente il vecchio presidente Ugliano, lei aveva già avuto la parola. Ma è una prassi normale, lo rammento solamente per il futuro. Qualcuno se lo ricorda quando, se per caso mi succedeva di schiacciare quel bottone lì, mi diceva o fa una dichiarazione di voto e questo caso non è prevista, oppure quello che lei doveva dire è già detto. Grazie. Aveva presentato la mozione e gli è stato concesso, ma però probabilmente deve chiederlo ai suoi colleghi, non lo chieda solo a me, provi a domandarlo a loro. Grazie. Allora, c'è ancora qualcuno che chiede la parola? No, allora diamo la parola al Presidente Bramati.
Allora, do subito la notizia che credo sia quella più attesa, credo, perché poi magari il contesto in cui si riflette la decisione spero sia altrettanto ascoltato. Io non ritiro le deleghe. Dico questo perché ho avuto, no, diciamo come sono andati i fatti, perché anche i fatti, gli ante, i post, no? Io credo che dentro un legittimo rapporto di sensibilità politica che non derivi in avversione personale ci sta tutto. La sera del 30 o 31 di agosto mi chiama una giornalista dicendomi che un consigliere ha inviato dei suoi colleghi il post rilevando i fatti che conoscete tutti. Io ho sentito l'assessore chiedendo, perché come sapete non sono così, ci mettiamo tutti lì, no? Non sono particolarmente tecnologico, per cui ho fatto una verifica, ho sentito l'assessore e il post è stato poi immediatamente tolto, e questo devo dire, ed è il primo approccio che ho avuto sul tema, già nell'immediato, per cui senza bufere e quant'altro, dentro un riconoscimento del fatto appunto che non si sarebbe inteso quello che dico legittimamente si poteva intendere dallo scritto. Da lì questo è l'antefatto che credo non conoscesse nessuno, perché è totalmente personale, a parte chi ha segnalato il post. Da lì i fatti si sono susseguiti nelle modalità mediatiche che tutti conoscete. Allora, io non è stata usata la parola tergiversare eccetera, l'ho anche dichiarato in un'intervista, la modalità con cui ho gestito, per quello che mi compete, questa partita è stata una modalità evidentemente, dal mio punto di vista, di responsabilità istituzionale, di una verifica che nei suoi processi istituzionali ha chiesto dei tempi, ci vede qua oggi nella sua diciamo definizione, ma dentro questo percorso sono state fatte tutta una serie di azioni, perché successivamente alla telefonata, il giorno dopo, ho avuto chiarimenti al riguardo sia delle modalità che note a tutti per l'intervento fatto dall'assessore dello scorso consiglio sulle modalità, ma anche in una chiacchierata molto più diffusa sul tema che da lì e successivi incontri avuti a me hanno tolto il dubbio di un'appartenenza a quella che anch'io ho manifestato e qui manifesto, non di assoluta avversione ai fatti richiamati. Questo ha generato, io avrei potuto derubricare la questione sull'incidente punto. Allora, è vero, consigliere Fiore, che è stato fatto tanto sul tema, è vero che in questo periodo che è trascorso, io mi sono anche, per non derubricare la cosa, a prendere molto seriamente ciò che io dico nell'incidente comunque si è manifestato come sensibilità sul tema, per cui anche la proposta da me sollecitata ai capigruppo non tanto di fare uno scambio, perché come vedete il percorso è stato istituzionalmente estremamente trasparente, ci siamo detti prima avremmo potuto tirarla, no?
Per cui nei suoi tempi i più rapidi possibili per l'istituzione e della trasparenza più assoluta non c'era nessun livello di scambio. Ma siccome io ho preso seriamente la sensibilità che si è scaturita sul tema, quella possibilità innanzitutto era, e lo anticipo, di trasformare quella che è una mozione che dal mio punto di vista, poi ci siamo detti nella riunione per i cittadini che erano qua prima di all'inizio del Consiglio, quando ci siamo riuniti, sul fatto che secondo me una mozione così non ha senso di essere votata, perché una mozione deve chiedere qualcosa che è nelle disponibilità del Consiglio. Le dimissioni sono nelle disponibilità personali dell'assessore, il ritiro delle deleghe sono nelle disponibilità del Presidente del Municipio, per cui quella mozione lì, qualsiasi voto abbia, è inattuabile, per cui dopo vedremo che cosa si deciderà rispetto al voto. Ma nel chiedere, dicevo mai, nella riunione che poi è stata fatta, per cui non era uno scambio, ma anche la possibilità di trasformare quella mozione dentro un impegno del Consiglio ad un percorso, era il suggerimento che voleva emergere, no? Ma mi sembra, in questo lo dico molto tranquillamente, mi sembra che si sia voluto più accanirsi rispetto alla figura assessore, alla figura personale, piuttosto che cercare di recuperare il valore per farne un atto concreto di indirizzo del Consiglio, che sarebbe stato forse l'unico atto che non copia e incolla di questo Consiglio. Così la collega Audia avrebbe dato ragione alla sua serata. Per cui questo è un percorso che è stato delineato a tempo. Io l'ho dichiarato, così do altri elementi, l'ho dichiarato alla capogruppo del PD Angela Ranzi un'ipotesi di percorso. Per esempio, io avevo già pronta e non è uscita una lettera che anticipava le mie decisioni all'ANPI, lo dico perché è l'unico ente che è venuto nel primo consiglio a lamentare la cosa mi ha fermato, che l'ANPI legittimamente ha deciso un altro percorso, cioè il percorso dell'esposto prima ancora, per cui a metà ottobre, io lo sapevo prima, questa volta ho fatto tutto Milano Sud oltre che alla per cui a questo punto diciamo che si apre un'altra partita. Io la decisione politica l'ho presa, la procura deciderà se questo atto costituisce reato. Io, nel rispetto della legalità, non avrò nessun problema a compiere gli atti conseguenti, ma siccome siamo nel campo politico, la valutazione politica deve, dal mio punto di vista, necessariamente tener conto di tutto il percorso che ho cercato di descrivervi. Peraltro, sempre noto, ma ci tengo a rimarcarlo perché poi l'esperienza, dal mio punto di vista, è anche un elemento che aiuta, è vero che i temi magari son meno sensibili, però noi, ne cito uno solo dei due che in un'intervista ho richiamato, sempre con le nuove tecnologie che Facebook ci ha dato in dono, di un post uscito un annetto fa, quando c'era ancora la vecchia legislatura, no? Per cui dentro un dibattito che c'era stato in consiglio tra vari consiglieri e quant'altro, esce questo post individuando un'area del nostro municipio e dei suoi cittadini come cittadini di merda perché e non meritevoli di avere stanziati dei fondi di riqualificazione di quell'area, perché la pensavano come un consigliere che era allora all'opposizione, eccetera, no? Ma cito questo fatto, ma non per sminuirne altro, perché evidentemente io sono abituato così e in quel caso, mi comportai esattamente nello stesso modo, cioè non un accanimento, ma rispetto alle scuse, quant'altro, eccetera. Perdonatemi, quella persona lì, dopo un atto così, È vero che mancava qualche mese alla fine delle elezioni, però solamente il fatto che dopo un altro così venisse ricandidato da quel partito è segno che si sorvola anche si ritiene legittimamente che quell'incidente dettato dalle scuse abbia poi definito un percorso che ragionevolmente considerasse più l'incidente, la buccia di banana o quant'altro. Allora, io ho cercato di mettere insieme tutti questi elementi mi hanno condotto a maturare la decisione che volutamente ho detto all'inizio. Cioè, secondo me, allo Stato non ci sono elementi per un'azione di ritiro delle deleghe. Con l'impegno già manifestato dall'assessore stesso a la possibilità appunto di comunque andare avanti sul percorso, nel senso che dal mio punto di vista non è chiuso, di andare avanti su quel percorso di valori, magari come con qualcuno ho avuto modo di dire, con la possibilità di esplorarlo passati gli anni anche modalità anche innovative che per esempio un dato molto oggettivo è che su questo tema qui si fa fatica il coinvolgimento per esempio delle generazioni più giovani, no? Per cui su questi temi avremo modo di confrontarci. Per cui io, alla luce di tutto questo, arrivo questa sera, non ritengo di né aver perso tempo né di essere tardivo, come non ritengo che siano state tardive le scuse presentate dall'assessore, che hanno rispettato i tempi più celeri possibili delle istituzioni e in un contesto evidentemente di variazione, un tempo si potevano, si riuscivano a fare più consigli in un mese, adesso si riesce al momento a farne qualcuno meno, ci attrezzeremo per anche su questo punto. Per cui, ripeto, alla luce di tutto quello che ho detto, confermo questa mia decisione e attendiamo evidentemente con estrema serenità, visto che qualcuno ha ritenuto legittimamente e opportunamente dal loro punto di vista di intraprendere la strada anche di una parola e di una decisione terza a livello di legalità sull'atto compiuto, quello quando emergerà ci dirà se su quel fronte, il fronte politico per me è, dal mio punto di vista, è chiuso e con questa sera termina. Di fronte invece a un atto di quel tipo lì si riconsidererà, quantomeno per quel minimo di valori richiamati che ci portano anche ad un minimo di possibilità di essere garantisti, eventualmente a riconsiderare la questione, ma su una luce diversa. Grazie. Scusate, per cui io detto questo riconfermo la disponibilità assolutamente manifestata di votarla nelle condizioni che ho cercato di spiegare, e questa è una decisione che lascio totalmente ai proponenti alla mozione stessa.
Grazie Presidente Bramati. Diamo la parola alla consigliere Fiore.
Sì, diciamo che a questo punto abbiamo posto che abbiamo appurato che il Consiglio non ha poteri in merito, pertanto procedere a una votazione sarebbe quantomeno inutile. Volevo però anche rivolgermi all'assessore per sapere se anche lei conferma di non dare le dimissioni, perché abbiamo saputo, perché noi erano due le nostre domande, una chiaramente diretta all'assessore e l'altra diretta al Presidente, perché sono gli unici due soggetti che hanno potere in questo senso. Grazie.
Diamo la parola all'assessore Di Vaia.
Grazie Presidente. Per quanto riguarda la richiesta della consigliera Fiore, ritengo di non dare dimissioni, io ho chiesto scusa,
Bene, considerando terminati i punti all'ordine del giorno, diamo la chiusura del Consiglio del giorno. No, un attimo che c'è un'informazione del Presidente.
No, scusatemi, giusto così, quando capita le do in diretta. No, è proprio sulla mozione presentata a inizio seduta dal collega Carapellese. Volevo informarvi che mi ha scritto il vicequestore De Simone che via Nera hanno arrestato uno dei pazienti rissa. Stanno monitorando la chiusura del locale alle 10:30, alle 22:30, pur avendo la licenza fino alle 2 di notte, e ha già attivato la richiesta al questore per un articolo 100 di qualcosa, per non mi ricordo, che è sostanzialmente la chiusura totale per problemi di pubblica sicurezza. Grazie.